Ok. Allora, bene. Allora, innanzitutto complimenti al laboratorio, perché è chiaro che io devo essere un po' rapido e un po' trashan nelle cose, perché abbiamo questa cosa, poi abbiamo modo di parlarne, però la sensazione mia e anche degli altri assistenti è sicuramente positiva, diciamo, no? Il laboratorio sta in navigazione nella sua parte molto cospicua, cioè adesso io non so quante persone non hanno presentato.
Hanno presentato. Perché le assenti l'hanno presentato lo
stesso. Ecco, quindi diciamo il laboratorio mi sembra abbastanza, anzi noi siamo soddisfatti, diciamo, più o meno è quello che al 7-8 di maggio ci si aspetta. Avete parecchie cose che avete attivato. Ci sono certo un paio di aggiustamenti piccoli o medi in alcuni casi, però cercate di capire, noi li facciamo, credo che farli adesso sia abbastanza quasi indolore, diciamo, da un certo punto di vista, semi-indolore, perché siamo a 2 mesi e mezzo dall'esame circa, no? Ancora, no? Abbiamo l'esame a metà luglio, abbiamo maggio, giugno e un pezzo di luglio, quindi sono cose che si è in grado tranquillamente di poter tranquillamente assorbire, io credo. D'altra parte è giusto farle adesso le osservazioni, sennò poi diventa una, cioè c'è un caso di un cambio d'aria, per esempio, un caso su 30, però secondo noi si impone alcune piccole altre cose, però di norma, diciamo, no? I materiali ci sono, i plastici ci sono, i clienti ci sono, diciamo, le componenti ci sono e si intravede in molti di voi una certa qualità, no? Perché poi quello è anche importante, perché se uno fa la cosa e non c'è nessuna qualità, cioè non intravedi la qualità, dove sta il quibus, no? Il quibus del progetto è proprio questa questione che il progetto è complottante, come dire, no? Le cose stanno insieme, devono cercare di rafforzarsi l'una con l'altra, il programma con l'area, l'area col cliente, il cliente con il contesto, con gli spazi, è tutto lì. E allora è proprio in questa idea che le cose convergono e che formano la qualità, perché è fatta da tante cose, no? Va bene, comunque, in linea di massima noi siamo soddisfatti, al di là della, io che sono stato un po' trashan, forse anche un po' aggressivo con qualcuno, però era un po' anche dettato dal fatto che bisognava procedere abbastanza rapidamente. Allora, noi abbiamo deciso di fare quindi oggi questa lezione, che è una lezione, come avete capito il meccanismo, ogni lezione apre una fase. Siccome adesso noi entriamo dentro una fase, che è la fase in cui dobbiamo cominciare a capire che c'è sta dentro. Ecco perché dobbiamo stare a concludere, o comunque avere un'iterazione già abbastanza a parecchio avanzata sui volumi e sull'impostazione volumetrica, perché adesso cominciamo a guardarla da dentro la macchina, in poche parole. E quindi per capire come funziona dentro la macchina dobbiamo fare un altro salto, diciamo, e quindi lo facciamo in questa lezione. E naturalmente tutte le cose poi si muovono l'una con l'altra, sarà molto quello che avviene, è normale, questa è una impostazione volumetrica, non è il volume o quello che sarà il volume poi finale dell'edificio, il volume finale dell'edificio viene alla fine da una certa iterazione, questa impostazione volumetrica comincerà a essere verificata e modificata rispetto a delle esigenze di programma, di funzione interna, no? Però una cosa è avere un'impostazione volumetrica più o meno da perseguire, un'altra cosa è non avere niente, se non c'è niente non lo riesci a fare. Allora, l'idea è durante l'intervallo scendiamo a prenderci un caffè, andiamo tutti insieme a vedere molto rapidamente la mostra, sperando di avervi proprio tutti domani pomeriggio. Questo è alle 4:30 la cosa. Ogni volta c'è la cosa, ognuno decide quello che vuole fare, comunque. D'accordo. C'è questa mostra, noi ci teniamo che voi ci siate e fate poi come pensate e come volete. Detto questo, andiamo alla lezione di oggi. La lezione di oggi, andiamo alla cosa. Ok. Siamo qua. Ok. Ah, ecco, volevo dirvi che noi su questo vi abbiamo messo anche il free download del libro. Non so se qualcuno di voi l'ha già scaricato. Qualcuno avete scaricato il libro di Tenere Capo? Io là ce l'ho, mi pare, no?
Qualcuno ce
l'ha. Ecco, comunque là c'ho il cartaceo. Può anche girare nel frattempo.
Sì,
fatelo che lo giro, così viene voglia, anche perché c'è tanto, è un materiale che noi facciamo per loro, in fondo questo. Lo creiamo in free download per loro, lo facciamo per chi? Sono loro i nostri principali referenti, no? Voglio dire, non è che sono i principali, sono gli studenti, in particolare i nostri studenti. Se i nostri studenti non riescono a cogliere il nesso perché c'è una cosa, capito? Ciao. Ok, allora, andiamo alla lezione di oggi. Ok, siamo qua. La conquista del centro e il sistema distributivo. Allora, vediamo alla fine le varie richieste e cerchiamo invece di ragionare su questo aspetto che riguarda esattamente, adesso abbiamo lavorato tanto sul contesto dal punto di vista urbano e anche sociale, abbiamo interfacciato il dato del programma, cominciamo ad avere un'idea della ragione d'essere dell'edificio dal punto di vista di queste forze, diciamo esterne, no? La città, il contesto, l'ambiente, il cliente, eccetera. Adesso invertiamo lo sguardo, adesso cerchiamo di ragionare invece sull'edificio come derivato da un insieme di forze interne. Quindi noi cominciamo a riragionare di nuovo sugli elementi del programma, sostanzialmente, e cominciamo ad articolare il ragionamento sul programma. Allora, io credo che un buon modo di procedere, e qua ve lo descrivo proprio tra le richieste, è fare una sorta di una mezz'oretta, non dico di più, in cui sulla base del titolo e del sottotitolo voi provate a scriverlo il concept del programma, cioè in qualche maniera, a un certo punto, se io devo scrivere una mezza paginetta, 1800 o una pagina, o anche una mezza paginetta, in cui io lo racconto in qualche maniera, l'elemento, il programma lo racconto, cioè non è soltanto il titolo e il sottotitolo. Abbiamo fatto le firme di oggi?
No.
Ok, là dentro c'è un foglio, facciamolo, aspetta, prendo uno vecchio e intanto lo facciamo. Qualcuno c'ha una 4 facile, io ce l'ho da qualche parte, ma prima di capire indossare i fogli liberi ci metto molto tempo. Ok, bene. Allora, scrivi laboratorio e fai il laboratorio di oggi e lo fai cercare. Ok, allora procediamo così. Allora, dicevamo, sarà tra le richieste, questa idea di raccontarsi un po' il programma in una forma estesa è anche una maniera per pensarlo un po', no? Perché tu pensi nell'attimo in cui fai le cose, non è che pensi in astratto senza fare lo strumento. Quindi questa è una buona idea. Dopodiché un buon modo è quello di fare una sorta di quello che noi, che gli architetti del funzionalismo facevano, che veniva a essere descritto come diagramma blocchi. Che cos'è lo strumento del diagramma blocchi? È un, eccolo qua, qua c'è un caso, è un, una organizzazione geometrica delle funzioni principali, ma anche non soltanto principali, del, vostra, del, del vostro edificio. Se voi notate come è fatto in questo caso, è fatto più o meno in scala, la tecnica che adoperava questo architetto, che poi è Lucan, che abbiamo incontrato più di una volta, vedete, lui fa più o meno una superficie grosso modo corrispondente all'ambiente, dopodiché fa un'altra operazione, che è un'operazione che, di adiacenze, adjacency se si chiamano in inglese, adiacenze le tradurrei in italiano, cioè mette vicino le cose che devono stare, diciamo,
in relazione,
no? in prossimità, con una logica di prossimità. Vedete che lui mette chi cucina, questo è il programma di un dormitorio femminile. Vedete che lui mette il rapporto, la cucina e il dining room, poi mette le altre cose in quest'altra maniera. Adesso io non vedo bene il disegno, non mi posso neanche avvicinare perché voglio dire, è tutta una cosa un po' precaria. E comunque qua vedete, mette le altre funzioni, eccetera. Quindi questo in gergo viene chiamato il diagramma blocchi. È una cosa che noi vi chiediamo di fare, ma è chiaro che fare questo è una cosa che viene fatta dopo il concept. Come dire, io non posso fare la sceneggiatura di un film se non so il soggetto, no? È la stessa cosa. Cioè, io prima ho un'intuizione grosso modo di che voglio fare, no? E gli do un titolo e un sottotitolo, grosso modo so di che si tratta. Poi scrivo un soggetto, e il soggetto, nel momento in cui scrivo il soggetto, ci penso in qualche maniera, no? Mi vengono varie idee, un po' in particolare come funziona. Qualunque dei vostri programmi è soggetto a questo ragionamento, anche perché voi a questo punto avete anche avuto un contatto col cliente, no? Quasi tutti, quindi avete anche un feedback. Dopodiché prova a fare una sceneggiatura. La sceneggiatura, diciamo, adesso non so se il paragone funziona, cioè prova ad essere analitico, in una fase essere analitico è importante, qua è il caso in cui c'è il sistema induttivo, no? Cioè, io analiticamente vedo quali sono le necessità, me ne studio un attimo, siccome lo sto facendo io sul mio programma, ognuno di voi è più esperto di chiunque di noi. E qua tutto il gioco, cioè di quella che fa il laboratorio, diciamo il posto delle case madri, non è che Gabriele ne sa più di tanto, o più o meno ci arriva sulla base dell'esperienza, ma è chiaro che dopo un po' la persona che lavora su quello è altrettanto esperta, se non di più esperta, è così su tutti gli altri programmi, questo per noi è assolutamente normale. Cioè è chiaro che attraverso il contatto del cliente, attraverso il ragionamento, attraverso lo studio, eccetera, dei singoli programmi, in fondo siete abbastanza depositari voi, sostanzialmente. Chiaramente c'è un momento di verifica, di approfondimento, anche di suggerimento, però, diciamo, siete depositari per voi. Ecco perché dovete tirare fuori queste cose analitiche. Cioè, prima sintetica il soggetto e poi cercare di rappresentare come... Allora, qual è la differenza fondamentale? Che una volta l'architettura pensava che attraverso la via induttiva si arrivava alla forma. È tutto lì il problema. Allora, una volta si pensava, una volta fatto il diagramma blocchi, avevo fatto l'edificio. perché procedevano sempre per via induttiva, d'accordo? Invece, da una certa fase in poi, anche la stessa architettura moderna ha capito che la fase induttiva è importante, ma se non è una chiave deduttiva non combina un bel niente. E il caso di Kahn è prototipico da questo punto di vista, perché lui poi, adesso senza fare la lezione su Kahn un'altra volta, però lui poi fa una forma che con questo non ci attecca proprio niente. Non ci attecca proprio niente, perché fa tutto un altro ragionamento, però, come dire, lui non avrebbe potuto risolvere questa cosa se non sapeva induttivamente, concretamente alcune cose, quello è stato il modo di studiarlo. Nel caso di Kahn tutto è molto interessante, perché lui per una fase in realtà è stato un architetto di tipo, una fase è stato accademico, un'altra fase è stato funzionalista, un'altra fase è stato Kahn. No, tutte e tre le cose, no? E quindi, d'accordo, questo è detto tra noi. Però questo è lo strumento, diciamo, analitico del diagramma a blocchi. E quindi un poco qua noi ragionavamo su un poco un ragionamento che riguarda appunto questo del flusso processuale. Il secondo principio chiave, molto molto importante, anzi decisivo per affrontare i problemi dal punto di vista, diciamo, organizzativo, interno, come logica interno, è la differenza, che è, diciamo, un pilastro logico per chi lavora nella progettazione, tra il servito e il servente. Allora, il problema del servito e del servente, tanto per cominciare, uno deve capire che è un costrutto interpretativo, parliamo di una maniera di interpretare il reale, d'accordo? Quindi, servito e servente è una maniera attraverso cui tu guardi, interpreti, dopodiché progetti. In quanto tale il ragionamento diciamo diventa costitutivo in qualche maniera anche a varie scale dell'operare. Il concetto di servito servente non appartiene soltanto alla scala edilizia dell'edificio, ma è un concetto che trasversalmente può scendere di scala, quindi ritrovarsi in sostanza anche in ambienti piccoli o financo in alcuni casi dei concetti di oggetti, e allo stesso tempo al contrario ritrovarsi alle scale grandi, no? Le scale dei complessi edilizi, alle scale dei quartieri, alle scale della città. Cioè è una maniera di guardare, è una maniera di guardare e di interpretare. Ragioniamo adesso attraverso alcuni esempi, cercando di vedere, diciamo, concretamente. Parliamo per esempio alla scala che è la più facile da comprendere e che è la scala, diciamo, dell'organizzazione dell'edificio, in particolare se un edificio è di tipo residenziale. Allora, in genere, convenzionalmente, si intende per servito gli ambienti in cui, parlando alla scala dell'edificio, gli ambienti in cui si svolgono le funzioni principali e primarie. E invece si intende, allora, ambienti in cui si svolgono le funzioni principali e primarie. Invece si intende per servente quegli spazi e quelle attrezzature e quegli ambienti che servono allo svolgersi delle funzioni primarie. Questa dicotomia, quindi, tra servito e servente è una dicotomia fondativa su cui avere una certa chiarezza su come giocare questa relazione è un fatto molto importante, ovviamente, quando si progetta, si comincia a progettare gli spazi interni. Mi ridate il foglio delle firme, per favore, così ho modo di poter un po' interloquire con voi? Allora, Che cosa avviene a questo punto? Guardiamo, ritorniamo alla cosa, al progetto di Cannes. Guardiamo meglio questa pianta. Questa pianta, ad esempio, è organizzata in maniera quasi ferrea sul concetto di servito servente, perché lui come ragiona? Ragiona in questo determinato modo. Innanzitutto, in questo caso, cos'è il servito? Parliamo su che cosa è, si definisce come servito. Allora, servito in questo caso è chiaramente le stanze del dormitorio, eccole qua, vedete? E allo stesso tempo è contemporaneamente gli spazi maggiori di aggregazione che sono appunto la sala mensa, il soggiorno e la community room. Quindi questi sono gli spazi serventi. L'invenzione di Cannes in tutta questa operazione è quella di trattare gli spazi serviti, no, questi sono gli spazi serviti, scusate, correggetemi quando sbaglio, perché non ci capiscono niente loro, no? Questi sono gli spazi serviti, quindi gli ambienti, la sala comune, eccetera. Gli spazi serventi, che servono a supporto di questi, in questo caso, e questa è la grande intuizione di Cannes, sono messi tutti a corona, lungo questi, e questa sorta di corona è quello che consente la sana magia di questo edificio, per cui questi spazi, diciamo comunitari, sono come racchiusi con la luce dall'alto, e invece le stanze sono all'esterno, che ovviamente affacciano all'esterno. Quindi questo progetto, dal punto di vista del servito servente, mi dai l'altro uno? Ce l'ho io probabilmente, lo devo aver messo io da qualche parte, forse nella giacca. Ah, grazie, okay. Ok, allora, così viene meglio. Eccoli qua, questi sono tutti gli spazi serviti, vedete? E questo anello è quello che è, diciamo, la grande idea che poi Cannes ha per risolvere e mettere a sistema questo, da questo punto di vista, perché lui mette, diciamo, sostanzialmente i bagni, i corridoi, lungo e le scale, credo mi sembra anche delle scale antincendio o qualcosa del genere, forse mi sembra che ci sia qualcosa, questo non lo ricordo, comunque in questo anello. Ritornando al discorso precedente, non c'ha, questa non era minimamente in luce qui, quindi quello è proprio un salto che lui fa, che però, diciamo, avviene attraverso questa categoria del servito servente, che sicuramente voi avete incontrato, sono praticamente Federica Antonini, è la prima volta che senti parlare di questi termini? No, è una cosa che avete già incontrato sicuramente in dei corsi compositivi o altro, quindi non facciamo altro che rafforzare, diciamo, una cosa che voi avete. Allora, se voi vedete adesso di nuovo dal punto di vista, per esempio, del servito servente questa organizzazione, vi rendete conto di una cosa, che poi una cosa che, diciamo, la chiave di questo progetto è proprio una, come anche nel caso di Cannes, è una particolare, anche se completamente diversa, interpretazione del servito servente. Che cosa succede qui? Qui succede che innanzitutto come funziona? Queste sono case che hanno una grande particolarità. Io le ho chiamate, questo è un pacchetto edilizio. Che vuol dire un pacchetto edilizio? Che è primo piano, secondo piano, terzo piano, ma teoricamente forse ci potrebbe anche essere un piano in più, ma lasciamo perdere. Uno, due, tre. Perché è un pacchetto? Perché io lo chiamo pacchetto? Perché in realtà quello che avviene dentro questo pacchetto è nel caso specifico la presenza di due alloggi e non di uno. Come funzionano questi due alloggi? Un alloggio è questo bianco, si prende, si entra, cucina, pranzo, soggiorno, camera, giardino. L'altro alloggio invece prende, vedete questa entrata e questa scala, prende, sale un piano, a questo a livello zero non succede niente, a livello successivo la scala sbuca e trova questa, questa situazione che è più o meno analoga a quella di sotto, e cioè cucina, pranzo soggiorno, camera, e sale ancora le scale e sopra due camere e una terrazza, d'accordo? Questo di sotto ha una piccola variazione, perché entrambi sono duplex, cioè questo grigio al solito prende, entra da qua, non succede niente qua, prende mezza campata e due campate, a questa campata cucina, pranzo, soggiorno, due camere, terrazza. Invece a quest'altra, a quest'altro livello ha di nuovo una condizione più o meno analoga da quello, ma siccome la scala sale ancora, arriva là, ok? Perché ci interessa tutto questo ragionamento? Ci interessa per farvi capire che questa soluzione è riuscita ad essere impostata e fatta proprio perché ha una struttura servita servente molto chiara. Ed è la struttura servita servente che è quella che consente la quadratura del cerchio. In che consiste? Consiste che il servente, in questo caso, è come se fosse tutto condensato in questa fascia. Vedete? In questa fascia, quindi il servente, che cosa è dal punto di vista logico in questo caso? È la scala, sono i bagni e sono gli impianti, d'accordo? E che sono come se fossero rappresentati, come se fossero, diciamo, unificati in questa fascia, e permette, questa fascia servente lì, permette il fatto di avere, diciamo, questo gioco lì. Ok? Quindi è un altro caso di servito servente. Questo si ripercuote, in realtà, e dà la possibilità anche di fare la planimetria che vediamo sopra, perché la planimetria che vediamo sopra deriva proprio dal fatto che questo qui è fatto attraverso, appunto, questa cosa che noi dicevamo, il pacchetto abitativo. Perché il pacchetto abitativo? Perché ciascuno di questi moduli può slittare uno rispetto all'altro. E perché può slittare uno rispetto all'altro, stare a bianco? Come fine, perfetto, giustissimo. Slitta uno rispetto all'altro perché potendo slittare uno rispetto all'altro determina diversi ambiti, alcuni più aperti, alcuni più stretti, alcuni più... perfetto. Ma tecnicamente, in qualche maniera... Perché questa scelta è collegata a quella scelta? Cioè, è chiaro che lui può slittare per ottenere quel fine, ma tecnicamente perché può slittare? Non so se è chiaro la domanda. Prego. Allora, abbiamo capito il fine. Il fine è creare spazi di tipo diverso. Perfetto. La domanda è, ma perché ce la fa? Perché lo possiamo fare? Non soltanto, no, sono due livelli. Perché è un modulo? Oh, hai fatto gol. Oh, stavolta hai fatto gol, finalmente. Perché è un modulo? Perché è un modulo? Esattamente, perché è un pacchetto. Quindi, essendo un pacchetto, lui è indipendente. Tenendo dentro di sé il sistema distributivo, è un modulo e quindi è un pacchetto che può slittare come si vuole, no? Questo è il sistema. Quindi io li posso slittare l'uno rispetto all'altro perché non c'è un sistema superiore di tipo un ballatoio, delle strutture, ognuno ha le sue cose, è un modulo completo, è un pacchetto abitativo, d'accordo? Ecco perché questo può fare. Quindi, ripetendo, il fine è quello che avevi detto tu, Sara Bianco, il sistema è che sono dei pacchetti indipendenti o dei moduli indipendenti, abbiamo chiamato abitativi. Lo strumento, veniamo alla terza cosa, è quello che dicevate voi. Lo strumento per fare questo è esattamente il fatto che sia servito servente. Perché? E questo è più difficile ma molto più bello. In che senso? Questa è veramente la cosa, la genialata è questa. Ah, ha finito, mi sa. No, no, sono io che non riesco a...
Perché sembra molto...
Ecco, no, ormai è quasi fatto. Lo strumento, in che senso lo strumento è il servito servente? Questa è difficile ma molto bella, e anzi è proprio la chiave. Guardate come è fatta la planimetria. Guardate questa planimetria. In che senso le due cose sono fortissimamente collegate? Nessuno ha un'idea? Allora, con altri termini, la planimetria ha una caratteristica molto forte, che non è soltanto lo slittamento, no? C'ha anche, diciamo per renderla più facile, c'ha la contrazione degli spazi. Molti spazi sono molto, molto contratti, vedi? E altri sono dilatati. In che senso questo è in rapporto con il servito servente del modulo o pacchetto?
Forse variando la dimensione degli spazi, comunque in qualche modo indirizzano dei flussi, cioè dei percorsi, forse proprio per la loro dimensione.
No. Questo appartiene al... cioè proprio c'è una risposta giusta. Perché il servito servente è quello che consente questo? Consente l'avvicinamento e l'allontanamento degli spazi?
C'è una maglia sotto.
C'è una maglia, va bene.
C'è una proporzionalità tra i due.
No.
Perché questo mi rende sempre scollegati in modo tale che io posso muovermi e rendere lo spazio servito servente sempre statico all'interno del singolo.
È sempre un ragionamento, no, no, è proprio una cosa tecnica. C'è qualcuno? Oh. Ok, allora, risolviamo il complotto, ok, perché questo essendo un vero complotto, quindi va spiegato come è fatto il complotto. Allora, la planimetria, se voi ci fate caso, ha una fortissima particolarità. Se voi vedete la parte centrale di questa planimetria, vedete che questi moduli, che sono quelli che abbiamo visto prima, sono tutti orientati nella stessa maniera. Ci avete fatto caso? Cioè, sono, invece di essere specchiati, come sembrerebbe spesso logico, sono messi front-back, si dice, front-back, cioè il retro di una, e il retro che vuol dire la parte? No. Non vuol dire la parte dello stanza. No. No, servente. È la parte servente, il retro in questo caso, dobbiamo usare, che se non usiamo le parole giuste. Quindi la parte dello stanza non è il retro, è nella nostra logica la chiamiamo la parte servente. Quindi, essendo messi front back, questa parte qua è la parte servente e questa parte davanti è la parte servita. D'accordo? Quindi questa parte qua è la parte servente che noi qua, quelli dovrebbero essere ribaltati così per capirle, ce le ritroviamo qua. Ci siamo? Ok? Quindi l'aggregazione, seguitemi, è front-back, d'accordo? Fatta così, non è fatta front-front, è fatta così. Il dito alto, mi sono pensato, meraviglioso, è la parte servente. D'accordo? La mano e la parte servita. Mi sembra molto bello, no? Quindi sono organizzati così e non così. Ci siamo? Domanda, perché sono organizzati così? Brava! Ok. Forse c'è una persona che aveva letto il libro, forse. O comunque ci è arrivata da sola, non importa. Chi ha detto lei? È lei. È esattamente per una ragione di esposizione solare. Brava! Perché la cosa logica è ovviamente... è una volta che tu c'hai una zona servita e una zona servente, dove lo vuoi il sole? Nella zona servita. Quindi è chiaro che questa aggregazione così è un'aggregazione in cui da questa parte c'è il sud sostanzialmente, prende più sole possibile. Non è che sto scemo che faccio il contrario, è ovvio? A volte capita che siamo scemi, qualche volta capita, comunque, in linea di massima tu hai la parte servita il più possibile nell'esposizione migliore alla tua latitudine, perché tutto è relativo, ovviamente, no? Ma non abbiamo questo problema. Se siamo nel nostro emisfero, diciamo, in linea di massima, quasi sempre l'esposizione a sud è l'esposizione da privilegiare, diciamo, come rule of thumb, d'accordo? Allora, questi si aggregano così, ok? Allora, la parte servita, e quindi esposta a sud, e la parte servente è esposta più a nord, ok? Quindi questo corrisponde al fatto anche climatico, giusto? Perché la parte, diciamo, servente può essere o totalmente o molto chiusa, sia per proteggere dal freddo, sia perché non ha bisogno di particolare luce, e viceversa. Fino a qua ci siamo? Ci siamo. C'era un dettaglio di cui vi avevo parlato precedentemente, un po' en passant, ma in realtà è decisivo. Che cosa succede ai tre livelli di questo modulo? Amarillo! Qual è Amarillo? Amarillo, ok. Amarillo. Che succede ai tre livelli di questo modulo? Se copri un po' così, mi vedi in faccia, perché c'è il tuo collega proprio davanti. Ok. Perfetto, vanno mano a mano a rimpicciolirsi, e questo è l'aspetto fondamentale. Per cui a questo piano il sedime è tutto occupato, giusto? Eccetto questa parte che diventa un giardino. Questo ripete in questo caso, invece in questo caso quello arretra di tanto, quella diventa una terrazza, giusto? Quindi vanno mano a mano a rimpicciolirsi. Ora, secondo te, questo, oltre a essere consentito dal fatto del servito servente, da tutto il meccanismo, che cosa consente qua in planimetria? No.
No, far arrivare la luce...
Cioè... Fa arrivare la luce più in profondità. Cioè è chiaro che se io avessi due blocchi completamente compatti, così attaccati uno rispetto all'altro, è come se fossi in un vicolo, d'accordo? Se invece uno si scaletta, no? Ovviamente questo è, diciamo, è consentito. Dopodiché abbiamo un'altra serie di trucchi per spiegarvi quanto è ricca questa cosa. Questa roba qua, al primo piano, al piano terreno, seguimi, voglio parlare con lui. Lui, ricordatemi, eh?
Paolo
Alessandri. Allora, adesso, guarda in particolare com'è fatta questa zona qui. Noti, se tu la guardi con attenzione, noterai una cosa che spiega tutta sta faccenda. C'è un dettaglio che rivela questa cosa. Siamo a livello a livello terra, dove la gente cammina. Cosa noti di particolare? C'è un dettaglio molto particolare che ha tutto a che vedere con questa cosa, su tutta questa cosa su cui stiamo ragionando. 30 secondi, dato che poi...
La pavimentazione?
No, vai.
Che faccio un descente, cioè
con dei
radini,
no. Esattamente, oggi proprio tu sei esploso, è esattamente questa la questione. Quindi che cosa vuol dire? Che in fondo questa casa funziona quasi come se fosse un patio, cioè lui decide, siccome le case, sempre con questa mia genialata di cui sono così contento, che questa qui è molto vicina all'altra, nel piano terra questa, invece di farla aprire direttamente su quella, la fa aprire all'interno, vedete, come se fosse un patio, no? Eccolo lì, poi sale e ovviamente salendo può riconquistare la doppia cosa. La terza cosa di tutto questo sistema, che è uno degli aspetti fondamentali per cui, diciamo, venivano descritte anche queste case dal punto di vista del mercato, è che entrambe le case avevano quasi la stessa dotazione di spazio aperto, perché la casa in basso aveva, diciamo, questo giardino patio, abbiamo capito, e invece questa, diciamo, sopra aveva la terrazza, o deck, come si chiama in America. Rifacendo un rewind di tutto il ragionamento, a questo punto noi capiamo che lui riesce a portare a casa tutta questa complessa questione perché lui c'ha un motore che gli funziona bene, e il motore è il servizio servente. Se lui toppava questo, non soltanto non riusciva a fare la casa, ma tutto il resto non riusciva a fare, ed è un aspetto fondamentale del cosiddetto complotto. Ecco perché gli architetti esperti, diciamo, tendono ad impostare con una certa rapidità i problemi di servito servente in qualunque tipo di soluzione, e poi su quello riammagliano tutto. No? Perché sanno per esperienza che se tu non imposti in una maniera abbastanza buona, abbastanza presto, le relazioni di servizio e servente, tu poi non riesci a portare a casa, non ce la fai.
Poi provare a infilare il bagno.
Capito? Allora non ce la fai. Perché tu fai una sorta di sbagli di origine che non li riprendi più. Allora, calma. Voi siete all'inizio, a voglia a pattinare. A voglia a pattinare, però un po' degli enzimi dobbiamo cominciare a metterli, no? Allora, il ragionamento sul servito servente è uno dei ragionamenti, come dire, più importanti e più fondativi del, diciamo, del ragionamento architettonico. E come vi ho cercato di dire, adesso qui noi l'abbiamo vista alla scala. Abbiamo visto prima Bryn Mawr molto rapidamente, qui abbiamo visto un altro, in questo abbiamo visto la, come dire, la conseguenza in fondo che questo meccanismo consente nell'organizzazione anche degli spazi, del perché ci sono spazi più aperti, spazi meno chiusi, e quindi anche nella spazialità del complesso, diciamo, particolare, come tutto in qualche maniera si lega, no? Però noi dobbiamo, per forza di cose, no? Anche noi dobbiamo seguire lo stesso processo, alcune cose le conosciamo analiticamente, altre sinteticamente. Guardate un caso, guardate questa prima. Io vi ho messo, perché, ovviamente, secondo voi, perché vi metto queste cavolo di immagini? Vi metto queste cavolo di immagini perché io dico, loro c'hanno il libro, no? Io gli metto pure il numero di pagina, no? Se la vanno a vedere. Questo è il mio ragionamento malato, no, scherzo, voi siete bravissimi. Però la mia idea è questa, ecco perché vi metto la pagina proprio del libro, no? In cui c'è qualcosa in più. Poi in realtà oggi, avendo il nome, la parola chiave, trovi tutto. Basta sapere di cosa cercare, in sostanza, non serve. Comunque, vabbè, ecco per questo poi vi metto i link in uno di pagine in cui ci sono, perché facilitarvi. Allora, in questo caso, guardate un attimo, se io facessi un ragionamento del servito servente a questo punto a livello della planimetria e non della singola cella, è molto evidente che questo è un progetto di co-housing, no? Il progetto di co-housing che cosa si muove? Si muove sull'idea abbastanza immediata di avere questa sorta di percorso zigzagante in cui avvengono vari fenomeni, in cui diventa come se fosse una strada, e naturalmente su questa strada affacciano dei cosiddetti spazi di filtro, che sono gli spazi di filtro tra le case, che lui dispone in questa maniera L, e lo spazio, diciamo, collettivo, quindi spazi per giochi di sabbia, per piccoli giochi, per piccole sedute, eccetera, organizzati lungo questo. E poi nel centro di questa L ci sono gli spazi più propriamente collettivi, cioè una sala comune che ha, diciamo, funzioni propulsive. Allora, se noi ragioniamo dal punto di vista del servito servente, è ovvio alla scala planimetrica che potremmo definire ovviamente servente lo spazio, diciamo, del percorso galleria, è servito lo spazio dei singoli alloggi. Ci siamo? E questo è abbastanza pacifico. Però cominciamo a capire una cosa, che in realtà non è detto, seguitemi su questo nuovo punto fondamentale, non è detto che il servente faccia schifo, detto molto rapidamente, per dirlo poco facile facile, ma anzi, potrebbe darsi che è proprio il servente che acquisisce una certa valenza architettonica, e questo avviene un sacco di cose. Mentre per Kahn, in fondo, a lui quello era un muro pieno, l'importante è che quello fosse lì, ma non è che questi spazi devono avere qualità, anzi si basa proprio sul fatto che non hanno qualità, che quello è proprio un corridoio con i cessi da una parte, chiusi come se fossero degli armadi. Le qualità sono date dalla, diciamo, dallo spazio centrale illuminato dall'alto e dal fatto che le stanze portano fuori, ma quello è un fatto proprio tecnico, diciamo, non vuole avere qualità, diciamo. Anche nel caso di Sauer, in fondo, non è che la qualità si gioca in questo spazio, manco per niente, quello è come un motore, deve funzionare, fine, non è che ha un ruolo dal punto di vista, diciamo, no, però deve funzionare, fine. Invece in altri casi succede, e questo è abbastanza interessante, succede, e questo succede anche abbastanza di frequente ormai nell'architettura, succede che sono proprio gli spazi serventi che acquisiscono una certa valenza, una certa forza, a livello planimetrico, ma addirittura in certi casi anche nella spazialità, no? Cominciano ad esserci queste inversioni, no? Per fare un esempio, le nuove camere d'albergo da un certo livello in poi, no? Mentre una volta la camera d'albergo era fatta concependola di fare armadi, cose, tutte chiuse, e il resto così, adesso molte tipologie invece ibridano. Per cui gli spazi, diciamo, serventi in realtà partecipano molto della spazialità, molto, diventano che l'armadio è un episodio, che i bagni sono episodi, insomma, diventa un ragionamento diverso. Quindi il servente, la formula è, non è detto necessariamente che il servente sia amorfo. In alcuni casi, e questo è il caso più paradossale, più forte di questo è l'edificio Guggenheim, Walt Disney Concert Hall di Gehry, che lui ha fatto 250 ipotesi per arrivare a questa soluzione. E la soluzione, in maniera abbastanza bizzarra, si basa proprio su una inversione, in questo caso spazio servito e spazio servente, perché è chiaro, come tu norma di base definisci in un auditorium lo spazio servito, l'auditorium, giusto? E come spazi serventi tutto quello che ti serve per farlo funzionare, sale, cose, spazi accessori, eccetera, no? Lui che dopo averci studiato un sacco, lui ha capito alla fine dei conti, per farvela molto breve, che la sala auditorium per funzionare è bene che sia regolare, è bene che sia una sorta di scatola armonica, ed eccola qua, e la mette qua. Dopodiché, allora dice, ok, ma siccome io voglio dare una forte spazialità a questo, e non solo, voglio creare una serie di spazi a terra molto, molto articolati e che legano molto il complesso anche con l'immediato intorno, sai che faccio? Io lo faccio con gli spazi serventi invece che lo farò con lo spazio servito. Per cui tutti questi spazi attorno è come se fossero degli spazi serventi che però in questo caso vengono a essere liberati e quindi messi lì. Il centro Pompidou e altri progetti di questa impostazione si impostano uguale, nella stessa idea. All'interno c'è lo spazio servito, gli spazi serventi sono messi tutti all'esterno con due o tre idee contemporaneamente. Una anche se un po' utopica, e quelle che sono più facilmente montabili, smontabili, ispezionabili, eccetera. E l'altra è che sono quelli lì che fanno l'immagine, sostanzialmente, no? È una scatola con appese protuberanze. Sono le protuberanze che fanno l'immagine, diciamo, e che però sono in servente, non sono servito. Sono le scale mobili, gli impianti di aerazione, le scale antincendio, eccetera. Allora, quando il servente diventa il bang, questo è il ragionamento che noi stiamo facendo. Allora, guardate, faccio vedere due esempi, no? Questo è un dormitorio, è il dormitorio che fa al baratto, ed è tale e quale, dal punto, diciamo, per semplificare, al dormitorio che fa can, uguale, cioè quello è un dormitorio e questo è un dormitorio. Come ragiona, e lo vedete subito dalla planimetria, ragiona praticamente in maniera opposta rispetto a quello di can. Non è che uno è bello e uno è brutto, sono due complotti diversi. Sono due complotti completamente diversi, però non è che uno è bello e uno è brutto. Non so come dire, tu puoi aderire di più a una cosa, ma sono sempre due complotti di altro livello, no? Non so come dire, una è musica classica, l'altra è David Bowie, ho capito, una bella lotta, per dire, no? Sono completamente diversi, no? Però non è che non c'hanno la loro, diciamo, questione. Allora, questo è completamente diverso da Cannes. E da can, completamente. Però siccome noi stiamo parlando del servito servente, noi ci interessa capire come in quel caso il servito servente ha una sua organizzazione, una sua logica. In questo caso ce l'ha completamente diversa. Perché, di nuovo, qual è l'idea? L'idea è, di nuovo lui c'ha le stanze e c'ha degli spazi comuni, sia a livello diciamo semicollettivo, sia a livello collettivo. Quelli più grandi sono questi qui che lui sgancia all'esterno addirittura, no? Il ristorante, le cucine, le entrate sono all'esterno, mentre Can, diciamo, le vuole mettere tutto. E poi tutta l'idea qual è? È di creare questo percorso che non soltanto è un percorso ondeggiante, il che va bene, ma non è quella la cosa importante, è che lo spazio servente è un po' il centro della questione, cioè lo spazio servente non è come Cannes che è un corridoio chiuso per far emergere quello che lui vuole far emergere, partecipa fortemente della vita, quindi partecipa attraverso i filtri, attraverso queste pause di entrate, attraverso questi sbocchi di luce, attraverso il suo andamento, cioè, quindi in questo caso lo spazio servente diventa un elemento, diciamo, decisivo nell'immagine, d'accordo? Allora, fatemi vedere. Allora, io direi, facciamo così. Allora, la lezione si chiama, in realtà, la conquista del centro, in realtà. Quindi, allora io direi di fare così, perché è circa, sono le...
11:30.
Ok. Allora, facciamo quest'ultimo. Poi andiamo tutti insieme 2 minuti a vedere la mostra, a prendere una cosa, e poi facciamo la parte finale con il centro vero e proprio, che è la conquista del centro. È la spiegazione di quello che loro devono fare. Mm-hmm. Quindi, più o meno, però... è bene riposarsi, se no ce la possono fare. Allora, questo è un caso di un progetto che noi usiamo spesso e abbiamo usato spesso da quando l'abbiamo scoperto, perché è un progetto interessante, perché è un progetto molto pragmatico e allo stesso tempo che tiene alto una serie di obiettivi. In due parole, adesso non ci interessa vedere tutta la storia del progetto, però qua c'è la brochure, credo, sì, esatto, che a noi in realtà può anche essere utile per tante altre cose, però in questo momento non apriamo questa scatola, sennò è troppo. Allora, in poche parole, questo progetto è un progetto più o meno creato dal basso, come diciamo interesse di una serie di azioni, di rivalizzazione lungo il fiume, però attraverso associazioni diciamo spontanee, In poche parole, molto poche parole, e lo si vede da questa assonometria, il progetto funziona in questa maniera: ha un basamento di due piani circa, due piani e mezzo, che sostanzialmente crea degli spazi commerciali, più o meno commerciali e comunitari, a contatto con la ferrovia che corre qua, d'accordo? E questo è il primo livello. Poi c'è, su questo, in realtà si insediano degli edifici, li vedete qua, 1, 2, 3, 4 e 5, questa è la chiave per cui loro riescono a risolvere la questione, che sono in realtà degli edifici sì residenziali, ma che ai vari piani e ai vari livelli hanno degli spazi di lavoro e comunitari. Perché il programma d'uso è un edificio mix di nuovo per un tipo di residenzialità abbastanza che non ha bisogno di molti metri quadri, ma ha l'interesse di lavorare in una sorta di co-working, quindi anche con la possibilità di avere spazi di lavoro, spazi di incontro, eccetera, eccetera. Tutto questo è vicino a un'altra parte del lungo fiume dove ha cominciato ad operare questa associazione più o meno nata dal basso, che a poco ha innestato queste cose. Allora, su questo loro poi insediano altre due cose che può essere utile da sapere. Questa sono una sorta di serre che attraversano i vari piani, più ci sono queste altre cose in copertura che sono di nuovo delle serre che servono dal punto di vista della sostenibilità e non ci importa. Il trucco fondamentale di tutta questa faccenda è quello che si vede a questo piano, o meglio, in questo disegno, perché non è un piano in realtà, non è un piano, ma è quello che loro chiamano il percorso di montagna. Che cos'è questo? È un percorso che noi potremmo definire, se usassimo delle categorie così classiche, dovrebbe essere il serpente, teoricamente. In realtà questo è tutto un ibrido, in sostanza, perché che cos'è? Questo azzurro è quello che attraversa gli edifici ai vari livelli, mettendo in relazione gli spazi, diciamo, di lavoro o comunitari. Dopodiché questo percorso è anche estremamente importante perché si aggancia alle altre parti del complesso che noi non vediamo, limitrofe, e cioè le parti più dedicate alla cultura, allo svago, ai ristoranti, eccetera, che sono oltre. Ok, perché stiamo a fare tutto questo discorso? Perché la chiave è raffigurata in queste piante, che sono piante estremamente competenti, che fanno questi qui, ed è un modo classico di risolvere questo tipo di problemi, ed è un trucco che vogliamo che vi tenete ben presente. Loro che fanno? Loro dicono: ok, io faccio questo percorso che fa tutta questa cosa, ma in realtà lui è accessorio. Così lui lo porta a casa il risultato. Dice: ok, ognuno di questi blocchi, però, c'ha il suo sistema servente autonomo, è perfettamente funzionale. Attenzione, perché questo è un sistema che vi salverà la vita in certi casi, quando avete una certa complessità. Quindi loro che dicono? Dicono: ok, facciamo in ciascuno di questi blocchi un core. Si chiama in termine tecnico core, cioè io metto tutto il servente, vedete, lo metto in maniera compatta, in maniera che questa qui mi risolva i problemi fondamentali della circolazione, degli impianti e delle scale di sicurezza e degli ascensori. Ognuno di questi ha il suo core, uno, due, vedete che è duplicato. Attorno a quello si svolgono le funzioni come più o meno si devono svolgere, in questo senso come una pianta di un grattacielo d'ufficio o di un edificio alto d'ufficio, il sistema è più o meno quello. In realtà questo sistema poi riesce a funzionare molto bene, adesso anche se qua non è indicato, per le piante residenziali, perché anche per le piante residenziali il sistema funziona bene, e anche perché loro spesso possono avere anche, diciamo, pezzature diverse, modi diversi di averle. Dopodiché, che succede a questo punto? Succede che quello che è questo percorso, quello è tranquillo, vedete, eccolo qua, lo vedi che gira da uno all'altro, muovendosi da uno all'altro e collegando gli spazi di lavoro, eccetera, da uno all'altro, ed è in qualche maniera dotato da è un sistema indipendente dall'altro, se no non riuscivano, anche dal punto di vista della normativa, eccetera, di portarlo avanti. Allora, questo trucco, soprattutto per quelli di voi che hanno, diciamo, una certa complessità distributiva, è un trucco che vi porta a casa in qualche maniera il progetto, no? Perché è un sistema abbastanza agevole. Allora, io direi di fare così. Andiamo giù tutti insieme, vi facciamo vedere 2 secondi la mostra, dove l'abbiamo montata ieri, anche noi ce la rivediamo. Sarebbe bello farci una foto. Una foto, che ne so, carina, insomma, in cui ci stanno anche i ragazzi un po'. Sì, però non si vedono le tavole, vediamo un po' come. Vediamo di pensare, se ci viene bene, se non pazienza. Allora, andiamo insieme e poi ci rivediamo alle 12 in punto, va bene? Per la seconda parte della lezione e la cosa. Scendiamo, dai, andiamo, una peripatetica, ne abbiamo fatte diverse. Questa è una cosa tua.
No, perché...
vi aspettiamo molto... mercoledì ci teniamo veramente molto, anche perché sono tutti loro che presentano, cioè ci sarà una parte iniziale, però noi abbiamo organizzato, Gabriella ha coordinato, abbiamo organizzato che ogni una decina di progetti vengono esposti dagli autori, dagli architetti che l'hanno fatto. È una struttura abbastanza ben organizzata, è già online, no?
Sì,
è online, quindi ogni progetto...
Scusi, non si vede la
proiezione. Ah, ok. Non si vede il proiettore?
No.
Ok.
Ok, lo prendo. Sto prendendo. Ok. Ok, ecco, vedete, ci teniamo molto, insisto, ogni progetto viene presentato soltanto con quattro slide, quindi c'è un grande sforzo di sintesi per renderlo chiaro, compatto ma estremamente denso. Quindi ogni progetto è illustrato con solo 4 slide in circa 4 minuti. Quindi la prima parla della crisi, la seconda del luogo, la terza è apre con soltanto 4 slide. E questo però viene fatto per una decina di progetti. Mm-hmm. Adesso non è che la voglio fare molto lunga, però è chiaro che, un po' come facciamo nel nostro laboratorio, noi abbiamo delle componenti un poco peculiari. Una di queste è il fatto di dare molto spazio agli studenti, nessun altro dà uno spazio del genere, una conferenza, in aula magna, o è abbastanza raro, diciamo, quantomeno è raro che siano gli studenti veramente, gli studenti, gli ex studenti, i neoarchitetti, i protagonisti, quindi se dagli studenti in corso non c'è una cosa perché devono fare, la facciano la notte la cosa, cioè, ci rimarremo un pochettino delusi, ecco, se non ci fosse, detto proprio papale, che poi alla fine conviene invece dirle papale, le cose. E, dopodiché c'è un secondo livello, che è il livello che potete avere un credito formativo che vi serve, venite con il modulo già prestampato e lo facciamo, oppure se volete fare un approfondimento nel blog spiegato, e
c'è proprio
una pagina di
crediti formativi in cui si può pure direttamente prendere il modulo,
esatto.
L'abbiamo resa comoda.
Certo, in questo caso, ma al di là di questo, poi se invece voi volete fare un approfondimento, perché l'approfondimento approfondimento è in qualche maniera compatibile, allora voi prendete il progetto, lo studiate meglio, magari individuate l'architetto dell'appalto, gli fate due domande, tre domande e fate una cosa che è, diciamo, simultaneamente una cosa che è utile in qualche maniera a voi perché vi interessa, verrà pubblicata non soltanto nel vostro blog se volete, ma nel blog di Tevere Cavo, sì. Cioè questo, quindi è una macchina che consente anche crescita. A questo punto l'approfondimento secondo noi non è generico sulla cosa, ma è molto è un aspetto molto particolare che a voi interessa e che quello viene aperto, diciamo, no? Se no l'approfondimento generico c'ha poco senso, secondo me. Non è.
Una di queste modalità è proprio l'intervista al progettista.
L'intervista al progettista.
Voi ormai siete allenati.
Siete allenati, allora dice, ma tu hai fatto questo progetto, che evidentemente a te per qualche ragione che hai, che problema ti ha incontrato, qual era questo? Insomma, si approfondisce, c'è anche uno scambio, diciamo, non dico tra generazioni, perché siete limitrofe, sono pochi anni di differenza, però è una maniera di, è una maniera un poco di capire, cioè di capire tante cose a poco, come peraltro voi siete allenati a fare. Ma insomma non mi fate stare con l'aula magna vuota, perché la mia ansia è quella, perché siccome la facoltà anche ci sono dei fenomeni bizzarri, cioè può avvenire, può tranquillamente avvenire, come dice, è tre mesi che siamo senza governo in Italia. E siamo a fare le elezioni e stiamo nelle condizioni analoghe, tu ti svegli la notte e dici, ma è vero? Ma poi è vero? Sì, è vero, è proprio così. Tu stai a famosa, la facoltà di architettura, eccetera, la fai in aula magna, eccetera, io immagino la notte e siamo 15 persone, capito? Può essere, non è che non può non essere, può avvenire, perché la situazione è questa, come c'è l'erbalta a 4 metri nel giardino della facoltà, può avvenire. Quindi noi cerchiamo di, almeno a voi che siete più vicini, di spiegarvi che è anche importante simbolicamente, alcune sono cose importanti anche simbolicamente, a prescindere. Allora, detto tutto ciò, è più chiaro di così, mi sembra che non si possa, e entriamo al terzo principio, che è appunto la conquista del centro, e che è un concetto, anch'esso come servente servito, è un concetto abbastanza trasversale, ma mi togli la borsa là, per favore, perché vedo, mi giro sempre la borsa e fa la borsa. Anche questa è la mia cosa, che mi distrae, mi affatica. È trasversale, no? È simile al concetto del servente servito, cioè è un concetto ampio. Quindi è una buona regola nei tipi di problemi di tipo organizzativo e distributivo, pensare sempre al centro. Perché? Perché? Perché se tu conquisti il centro, hai delle ottime possibilità di risolvere la questione. Se tu sei decentrato, tutto può avvenire nella vita e nell'universo, figurarsi, però hai molte più difficoltà e hai molte più è molto meno probabile che tu riesca a risolverlo. Invece se tu conquisti il centro è estremamente più probabile. D'accordo. Allora, qua perché ho messo questa immagine? Questa è l'immagine di Marcel Duchamp, no? Che è un grandissimo, sommo artista concettuale contemporaneo, dal dadaismo in poi, ma adesso ci importa relativamente. Per una fase, perché ho messo Duchamp? Perché per una fase, per circa 10 anni, Duchamp ha smesso di fare qualunque cosa eccetto giocare a scacchi, sono 8 anni, è una cosa eccetera. E gli scacchi è uno di quei giochi che è in cui il problema della conquista del centro è fondamentale, cioè tutta la prima fase dello sviluppo del gioco degli scacchi è conquistare il centro. Diciamo, perché conquistare il centro è fondamentale nel gioco degli scacchi? Perché dal centro è semplice, tu puoi attaccare o difendere molto rapidamente. Questa è la ragione, diciamo, fondamentale. Per cui questa l'ho messa, diciamo, un po' per prenderla alla larga. E Vabbè, questa è una foto, tutti sanno, molti italiani si occupano di calcio, siamo tutti piccoli. Allora, si sa benissimo che nel calcio, soprattutto nel calcio moderno, gran parte del gioco è un gioco di nuovo sulla conquista del centro, no? Il centrocampo diventa assolutamente necessario ed è tanta parte del gioco si svolge proprio per il controllo e l'organizzazione del centro, per la stessa identica ragione degli scacchi, perché dal centro tu riesci a difenderti, a attaccare con grande rapidità. Questo concetto della conquista del centro è un concetto che si ritrova tantissimo in tanti architetti, soprattutto se sono bravi ed esperti. Uno dei casi in cui questo diventa assolutamente, come dire, evidente è proprio il caso del Museo Guggenheim di Gehry. Di Franco Gehry, che adesso noi non vediamo da tanti punti di vista, ve lo voglio soltanto far capire unicamente da questo punto di vista, il problema dell'organizzazione del centro. Il progetto ovviamente fa 2.775.000 cose, quindi se dovessimo parlarne dal punto di vista del complotto, mo cominciamo e finiamo dopodomani, perché affronta e risolve così tante questioni che avrebbe ovviamente bisogno di una discussione particolare. Noi ce ne occupiamo soltanto da un punto di vista, o diciamo da due punti di vista corrispondenti, che hanno a che vedere con questo tema del centro, con il tema distributivo e del come e perché questo avviene. In due parole, se mi dai il laser, vediamo un po' se ancora, io devo ricomprarmi il mio, comunque. Eccolo qua, adesso funzionicchia. Allora, in due parole, visto dal punto di vista planimetrico, voi come vedete subito, il progetto si allunga, questo è il progetto che tutti ovviamente conoscete, è a pagina 394 del libro, io ho scritto il libro su Gehry, eccetera, ma lasciamo perdere questi dettagli, si dà quasi per scontato che voi conosciate questo progetto perché è uno dei progetti emblematici degli ultimi anni. Comunque sia, il progetto si allunga in varie direzioni, si allunga in varie direzioni perché vuole intercettare varie situazioni contestuali. Da una parte va sotto un ponte per emergere dall'altra parte con una torre. Dall'altra parte scende di quota dalla piazza superiore alle banchine inferiori, determina al suo interno una serie di spazi pubblici della città e in qualche maniera risolve tutta una serie di spazi esterni in una maniera molto, diciamo, ampia e interessante. E quindi da un certo punto di vista corrisponde completamente alla categoria che noi usiamo per dire infrastructuring, in questo caso è proprio un progetto di infrastructuring per antonomasia, anche perché addirittura si insedia sotto un ponte in una parte, no? È proprio un progetto che nasce anche per infrastrutturare il sistema urbano dal punto di vista spaziale. Dal punto di vista funzionale invece, questo lo devo spiegare un attimo, se no non capisci che succede, dal punto di vista funzionale invece è un classico progetto di mixité da un certo punto di vista, come tendono ad essere tutti i musei contemporanei. E cioè non è un museo che ha solamente la funzione museale, come era una volta, ma ha moltissime, innanzitutto la funzione museale si sdoppia, triplica o quadruplica, e cioè ci sono varie funzioni museali, cioè quella permanente, quella temporanea, quella per esposizioni che durano soltanto 2 anni, eccetera. Ma poi il progetto è anche un progetto di mixité perché ovviamente ci sono auditorium, ristoranti, biblioteca, uffici, laboratori, eccetera, eccetera. Anche se non specificatamente residenze in questo caso, ma praticamente ci sono tutte le nostre funzioni. Come caspita se fa a risolvere contemporaneamente una cosa che riguarda tutte queste cose e che è una parte minima della complessità del progetto di cui in altre maniere parleremo, lo si fa conquistando il centro. Risposta. Lo si fa conquistando il centro. Cosa fa Gary per risolvere questa cosa? Conquista il centro, cioè questo punto qua. Cosa fa lui? Siccome il problema è proprio esattamente conquistare il centro per riuscire a risolvere questa cosa, lui praticamente schiocca, se voi ci fate caso, come se aprisse questi altri corpi, vedete, 1, 2, 3, 4, è come se lui li aprisse, perché aprendolo lui riesce a entrare sostanzialmente vicinissimo al centro. Quindi con questa operazione lui sostanzialmente fa due operazioni contemporaneamente. Da una parte riesce a incuneare il più vicino possibile al centro, dall'altra parte questi corpi che si muovono all'esterno non sono soltanto mossi di per sé, ma sono mossi anche per articolare lo spazio urbano. Più rapida di così non si poteva dire, d'accordo? Allora, tornando al nostro discorso della nazionale del calcio, di Duchamp o del nostro principio risolutivo, questo si risolve cercando di conquistare il centro. Se tu conquisti il centro, riesci a risolverlo, o comunque lui in questo caso la risolve. Se invece non riusciva a fare questa cosa, sarebbe stato estremamente più complicato, o probabilmente non ci sarebbe riuscito per niente a questo livello di complessità. Quindi, com'è il meccanismo, in poche parole? Lui crea una sorta di scalea inclinata, leggermente inclinata, che è quello che divarica queste due ali, quest'ala qui e quest'ala qui. In quest'ala qui c'è sostanzialmente la possibilità di avere accessi dall'esterno, quindi librerie, biblioteche, auditorium, eccetera, che sono, si possono sia accedere dall'interno, sia accedere dall'interno. È anche possibile circumnavigare l'edificio, scendere da qua e arrivare alle banchine in questa parte e vedere il museo a distanza, diciamo praticamente dalle banchine del fiume. Quindi, diciamo, questa apertura consente di avere tre cose contemporaneamente, tutte efficienti. Il primo consente di avere questa scalea che è sia una scalea di accesso, sia una scalea per la fila. Perché a volte in occasione di eventi particolari c'è la fila fuori. Allora la fila in qualche maniera non è messa sulla strada, ma è già incuneata dentro, sta già in qualche maniera in questo punto, lungo questa scalea, o al limite della piazza antistante, ma prima di arrivare alla città c'è lì. Quindi questa è la prima cosa. Quindi, dopodiché cosa c'è? C'è ovviamente subito dopo la biglietteria, e poi c'è il vero motore di tutta l'organizzazione del museo, che è il vero e proprio centro, che è quest'atrio qua. Allora, praticamente, con questo sistema, boom, atrio, centro, lui riesce a conquistare il centro di questo meccanismo. Eccolo qua. Una volta che hai conquistato il centro, tra virgolette, è tutto abbastanza facile. È relativamente facile, diciamo, perché una volta che tu hai conquistato il centro, cosa fai? Il centro diventa il motore sia spaziale sia distributivo, cosa che in questo caso diventa un atrio di tutta altezza dell'edificio, di cui potremmo stare a parlare per tre ore da altri punti di vista, adesso ci interessa soltanto dal punto di vista distributivo. Dopodiché cosa fai? Dal centro, a che serve il centro? Il centro serve a dipanare le varie ali, no? Eccole qua. Vedete che ci sono delle ali che sono, questa è una, è per le sculture di grande ampiezza e rilevanza, e che è quello che si inserisce fin sotto al ponte. Queste sono invece delle aree per un'esposizione classica, diciamo, senza finestre, per i quadri classici, una dopo l'altra, sono qua e si ripetono due o tre parti. Poi ci sono queste ampolle, ne vedete un paio, che sono invece una sorta di museo temporaneo, cioè un grande artista si sta 2 anni sta 2 anni, fa un'installazione, una cosa sua, sta 2 anni o 2 anni e mezzo, una cosa così, e poi li ruotano, e quindi diciamo una cosa intermedia. E, dopodiché questo è il corpo degli uffici che è staccato, e questa in quest'altra zona, come vi dicevo, è il meccanismo, biblioteca, librerie, auditorium, eccetera, e che sono compenetranti l'uno all'altro. Il vero trucco, il vero segreto è questo. Naturalmente, che cosa volete che avvenga a questo punto lungo il centro? Guardate la pianta e lo capite, usando una terminologia che abbiamo usato prima. Giuseppe Bini,
sì.
Che viene dentro il centro a questo punto, oltre a queste cose che abbiamo detto?
Diventa lo spazio servente.
Esatto, bravissimo, gol. Diventa anche lo spazio servente, ovviamente. Cioè, una volta che io ho creato questo meccanismo, e mica che sto cretino, cioè, mica che sto deficiente, lo faccio diventare anche servente. E quindi che cosa? Quindi ci metto le scale, gli ascensori o un ballatoio superiore. Quindi la conquista del centro in questo caso si accoppia col discorso del servente, perché è chiaro che quello diventa l'anello che in qualche maniera mi risolverà una buona parte dei sistemi serventi. Quindi da ciò discende che queste cose che io vedo tutte in un piano, in alcuni casi possono essere più di un piano, come in questo caso sono, perché ovviamente avendo lì scale o ascensori, diciamo, per esempio, questo pacchetto, diciamo, delle sale museali classiche si ripete, non ricordo se per 2 piani o per 3 piani, adesso non lo ricordo. È chiaro perché c'hanno i sistemi serventi localizzati lì. Ed è anche chiaro, ed è un po' evidente da un po' da chi conosce la cosa, che questo centro che noi adesso abbiamo visto dal punto di vista tecnico-distributivo, facendo il paragone più assurdo che possa sembrare, cioè quello della squadra italiana di calcio, no, in realtà è anche diciamo un motore spaziale, emotivo, tridimensionale, architettonico, ci possiamo parlare, 30 anni e mezzo, però adesso stiamo facendo la lezione sul distributivo, e io sto cercando, questo credo che l'avete capito, di cercarvi di darvi alcuni trucchi del mestiere, di questo poi si tratta, da cui voi cominciate a risolvere i problemi, perché se io e te mettiamo a giocare a schiacchi e tu non sai neanche che devi cercare di conquistare il centro, che stiamo a fare? Forse è bene che te lo spiego, giusto? E dal punto di vista distributivo è uguale, se io non ti do qualche trucco di base, tu giri a vuoto per 10 anni prima di capire com'è la questione. Capito? Com'è? Noi lo dobbiamo fare abbastanza rapidamente, siamo comunque in tempo perfetto. Però adesso noi solo dobbiamo cominciare a far quadrare questo edificio. No? Quindi alcuni trucchi li dovete in qualche maniera. Allora, domandatevi sempre, questo è un trucco, come con quel tipo di logica io posso organizzare il servente servito, che è una domanda fondamentale, e secondo, con che tipo, se riesco a conquistare il centro, o che tipo di sforzi posso fare per conquistare il centro, che tipo di modifiche io posso fare per conquistare il centro. Per esempio, quando abbiamo quegli edifici tutti così molto oblunghi, no? Molto oblunghi, se io entro nei punti non lo risolverò mai, devo cercare sempre di avere un sistema centrico, cioè cercare di arrivare al centro da cui poi riesco a distribuire, se no me se ne va tutto un percorso, non ho, diciamo, la possibilità. Comunque, sì, prego.
Pensavo anche al tris come gioco, no, però il classico tris. Il tris in genere la prima mossa che è consigliata che uno fa è sempre barra il centro, sia con la X sia con il
Ah, quello lì, Quello sì, a me mi hanno mai insegnato. Se parti dal centro, certo, cioè, hai molte più velocità. Quindi praticamente al triste, se hai la prima mossa e riesci a conquistare il centro, e sei fortemente avvantaggiato. Tu devi essere proprio una schiappa e l'altro molto molto forte. Se no, diciamo, il vantaggio di conquistare il centro alla prima mossa è enorme. Diciamo, è quasi matematico, quasi, devi fare proprio delle stupidaggini. Va bene, sì, mi sembra che sia un... Io non lo so, nessuno me l'ha mai spiegato. che anche col triste, tanto valeva la prima volta che ho questo accento, non ci voleva granché, ma se nessuno te lo spiega. Ok, sì, il triste mi sembra che funzioni molto bene. Allora, questo discorso, la cosa veramente interessante, vabbè, adesso non possiamo aprire il capitolo Gheri, perché aprire il capitolo Gheri vuol dire rimuovere delle grosse incrostazioni, ma il problema di Gheri è che Gheri è uno dei più bravi di tutti dal punto di vista funzionale, hai capito? È uno che proprio, so come dire, capito? Cioè è dal punto di vista funzionale che è bravissimo Gheri, che poi la faccia colorata, la faccia storta, la faccia è, quello vabbè, appartiene ad un'altra questione, no? Poi, ma lui è bravissimo dal punto di vista funzionale. Cioè i suoi edifici funzionano alla grandissima, cioè il Guggenheim è il museo più funzionale del mondo, capito? Non c'è sta uno, ok? Per cui tutto questo problema, che poi lui la notte si apre, come se lo sogni, sono fatti suoi, diciamo, lo vogliamo sapere, però lui ha delle macchine organizzative che sono veramente forti e che gli derivano da una lunghissima esperienza, perché è chiaro che lui precedentemente, diciamo di essere il Gheri che conosciamo, è stato un architetto di taglio pragmatico per tanti anni. Questo è un altro edificio, anche questo, diciamo, è quasi, come dire, esemplare da questo punto di vista. Guardate qua, adesso che avete la categoria lo capite direttamente come è fatto, cioè, non è che ci vuole che uno sta a spiegare. Questo è un piccolo centro di ricerca ed è come scala e come caratteristica paragonabile, diciamo, a molte cose che ne facciamo, più o meno come livello, come cosa, non è un grattacielo, non è un edificio piccolo, è una cosa così. E qua come è fatto? Semplice, al solito, cerco di conquistare il centro, no? In maniera che io poi lo organizzo a L, una volta che io ho conquistato il centro può avvenire quello che mi pare sostanzialmente, perché io mi sono garantito il sistema distributivo. Dopodiché queste, vabbè, le metto una di qua, una di là perché mi piacciono o non mi piacciono la forma così, oppure perché voglio conformare lo spazio esterno in una maniera o nell'altra, ma lui, diciamo, sei sicuro che funziona avendo ottenuto questa cosa? Con un altro tipo di conformazione non riesci a fare, questo però è proprio un caso prototipico. Quindi interrogatevi sempre sulla localizzazione del centro, perché è una cosa molto, molto importante. Allora, qua vi voglio far vedere un altro edificio lavora anch'esso su questa questione, l'edificio della Mercedes-Benz di Ben Van Berkel, in cui la progettazione arriva ad un livello, diciamo, di complessità e di variazioni anche molto più alte rispetto a quelle che abbiamo visto precedentemente, perché il progetto si interfaccia con una sorta di diagramma, diciamo, per capirci adesso, di diagramma, che deteste, come fosse una tessitura, le sue regole principali, ma che a ogni piano variano, diciamo, per dirla in maniera molto, molto semplice. In poche parole, che cosa succede? Guardate qua che succede. Questa è una parte, la parte museale, di un edificio ancora più ampio, che è l'edificio appunto dedicato alla Mercedes-Benz a Stoccarda. Immaginate questo edificio come una serie di possibili linee forza che continuamente segnano i possibili spazi di questa sorta di trifoglio, vogliamo chiamarlo trifoglio, che poi rappresenta contemporaneamente, grosso modo, lo schema della Mercedes. Immaginate questo come se ci fosse una tessitura sotto, immaginatevi in qualche modo. Perché questo è molto importante? Perché in realtà, siccome l'edificio si sviluppa in altezza, ad ogni piano si sfruttano in maniera diversa le possibili configurazioni che dentro questa, diciamo, tessitura si può avere. E cioè, gli spazi possono essere articolati in maniera diversa uno rispetto all'altro, ai vari piani, alle varie situazioni. Come riesce a fare tutto questo? Al solito, con la conquista del centro. Che fa lui? Praticamente lui inserisce in questa sorta di nocciolo centrale, vedete? Questa sorta di nocciolo centrale, c'è allo stesso tempo il servente, e quindi le scale, i bagni e le altre funzioni di tipo serventi, e soprattutto gli ascensori, che consentono alla macchina di funzionare, diciamo, sostanzialmente. E ne costituiscono, diciamo, l'aspetto fondamentale. Dopodiché, una volta che è avvenuto questo, il rapporto tra quello che succede ai vari lobby può variare di piano in piano, cioè in alcuni casi sono delle rampe che conducono da uno all'altro, in alcuni casi sono delle scale, in alcuni casi sono dei doppi o dei tripli livelli. Questo è sempre possibile perché lui in realtà cambia in qualche maniera piano per piano, ma questo è fatto con lo stesso trucco di quell'altro edificio che vi ho fatto vedere prima, perché lui il servente gli funziona comunque. Quindi lui al centro, in questo caso, piazza il servente, il servente gli consente di avere il meccanismo funzionale di tutto l'edificio, e invece le parti esterne sono negoziabili ciascuna come vuole. Questo è un nuovo caso in cui il servente funziona molto molto bene. Fammi vedere qualcosa c'è ancora. Vediamo. Qui c'era la Pinos, qui c'erano tanti altri esempi. Questi erano esempi di brochure commerciali. Ok. D'accordo. Allora, il core fondamentale è questo. Questa è una piccola curiosità, un po' un approfondimento che avevamo fatto lo scorso anno. Avevamo visto che la Pinos faceva questa sorta di disegni, erano molto interessanti, no? Che erano a metà diagramma, a metà schema concettuale, no? Che lei in un segno unico rappresentava il concetto organizzativo dell'edificio, spesso un concetto organizzativo che aveva una natura di tipo, diciamo, organizzativo distributivo, no? Quindi lei, addirittura se si va nel sito, si vede che questi sono i loghi di ciascun progetto. Siccome c'erano delle affinità con le cose che noi dicevamo, era...
Il primo diagramma è proprio la pianta da subito sotto, mi pare, vero?
Mi pare di sì. Che si sovrappone su questo. Perché poi ovviamente questo poi ha una serie di numerosissime variazioni, cioè non è che quello è, però quello è il principio, diciamo, organizzativo. In questo caso si basa proprio su questa cosa del centro, perché lei è proprio qui che mette i principi organizzativi distributivi. Eccoli qua, lo vedete?
Diventa pure strutturale.
Quindi diventa strutturale, questo quindi è servente, allo stesso tempo è il concetto di base, ed è, diciamo, è un po' la macchina che spiega questo, sì. Si è fatto bene a ricordarmi. E poi questo è lo spazio in cui è anche interessante, perché si imparano tanti piccoli trucchi, no? Del trucco di come portare giù la scala, cioè proprio la scala visiva quando entri, questa cosa che, insomma, sono tante piccole accortezze, non so come dire, interessanti, no? Nel trattare molto, in maniera molto semplice, gli spazi, cioè pensando, no? Sia l'aspetto spaziale, sia anche poi l'aspetto funzionale delle varie cose, no? Quindi questa è una vista di quello spazio, va bene. D'accordo, allora riepilogando facendo le richieste. Allora, innanzitutto la consegna avviene il 22 maggio, ecco perché abbiamo voluto anticipare il più possibile, d'accordo? Perché chiaramente noi cominciamo a distanziare, no? A distanziare le consegne in maniera anche di dare tempo di fare una serie di operazioni importantissime, diciamo la verità, perché chi è al 100% su questa fase e gli viene non facile ma relativamente naturale immergersi nella nuova fase. Chi è un po' più indietro, diciamo, è ambiguo nella cosa, mi conviene saltare, affrontare queste cose e poi risolvere le altre, cioè bisogna un po' decidere come fare, no? Però anche per questo ci tenevamo a fare la lezione di oggi, in maniera che ci siano almeno 3 giorni di revisione, no? Prima del 22. E quindi il 22 invece facciamo una cosa anche più lunga di questa. Oggi abbiamo un po' complessa questa sul cliente, perché è più un check che una, invece dell'altra la facciamo più ampia, d'accordo? Allora, al solito l'aspetto istruttivo è determinante. Allora, io leggo che cosa facciamo. Noi allora, a partire dalle 9:30 in aula o nel corridoio vetrato limitrofo, in questo caso non serve, basta qui, credo che ce la facciamo perché abbiamo un'aula molto grande, stampiamo almeno 4 tavolette a 3 con il progetto ad oggi, anche naturalmente ognuna di queste cose per noi, e questa avverrà fino all'esame, cioè ogni consegna non è che è una consegna, è incrementale, cioè si affina quello fatto precedentemente e c'è il nuovo, no? Tutte funzionano così, quindi a leggere così come se dia un colpo, ma in realtà teoricamente in buona parte sono fatto e sono da fare. Allora, ogni tavoletta a questo punto, cominciamo ad avere questa cosa, va siglata col titolo del progetto, il numero di Allosta Territoris, il nome e il cognome, e vanno fatte il minimo, sono 4 tavolette a 3 in questa casa, e anche la scacchiera, se c'è, questa, come questa abbiamo fatto oggi, sono consegne che vengono registrate da noi, perché è chiaro, uno salta una consegna, però noi cominciamo a vedere che sono 3 consegne che non fa, praticamente non c'è sta più sta persona, no? Non è che ci vuole molto a capire, è un laboratorio con obbligo di frequenza, e quindi anche le consegne fanno parte strutturale del processo. Al solito chi per qualche ragione il 22 non può, fa consegnare tutto a un buddy, d'accordo? Da adesso al 22 non ci saranno lezioni, ci sono soltanto revisioni, diciamo, e poi le revisioni sono gestite dal un po' dal docente che segue la cosa, preferisce ogni tanto averli insieme, girare in banca, eccetera. Però la cosa è questa, che, ma questo voi siete, mi sembra, abbastanza abituati, sfruttate il laboratorio per lavorare pure. Cioè, non è che il laboratorio serve per stare dal medico, per aspettare che finalmente il ma questo lo sapete, siete tutti più che allenati e più che bravi, ma lo dico per che altro. Cioè, è chiaro che non è che tu stai 4 ore per aspettare che Serena Marinelli ti parla 10 minuti, cioè è assurdo, tu stai 4 ore a lavorare, anzi, la modalità che io amo di più per le revisioni, e questo lo dico anche a voi, è a non stare troppo a lungo, perché troppo a lungo non serve. Quando una revisione di 10 minuti, sono operative. Sì. Immaginate che il tempo è denaro, non è che quando uno sta su un architetto che sta 2 ore e mezzo, se decide una cosa tu prendi e poi cerchi di farla, quindi è più utile da un certo punto di vista che voi dite affronta questa cosa, fammi un'alternativa e alla fine la rivediamo, oppure studiati questo progetto, fai lo schizzo, cerca di applicarlo, o qualunque cosa di questo tipo, piuttosto che tu stai 20 minuti, anche perché dopo 20 minuti quello non è che riesce a assorbire più di tanto. Quindi, certo, il giusto, ma non troppo tempo, anzi è più utile vederli 2 volte, anche con questa idea che loro lavorano nel frattempo. Quindi venite armati, venite con la carta, venite con la matita, venite col computer, in maniera che poi sfruttate anche stare insieme, vi parlate tra voi, vi comunicate. L'idea è che è un laboratorio anche perché si lavora, no? Ma d'altra parte siete abituati a fare così, mi pare, in linea di massima, non è una novità. Siete studenti del 4° anno, quindi siete abbastanza abituati. Lo sottolineo però perché è importante. Allora, diciamo, grosso modo, che cosa ci aspettiamo, più o meno con qualunque tavoletta? Il concept dell'edificio dal punto di vista del programma funzionale, il titolo del progetto, il sottotitolo del progetto, sono importanti perché uno comincia a capire di cosa si tratta. Quando prima avevo detto proviamo a raccontarcelo in forma orale questo progetto, uno o due paragrafi che descrivono il programma funzionale perché secondo voi è importante nella situazione specifica, ma non solo questo, cercare di immaginarlo un poco questo progetto come vive, e quindi bisogna pensarci in qualche maniera, no? Come le cose si relazionano, come le varie componenti che costituiscono la mixité si integrano, che tipo di rapporto voi immaginate abbia con l'immediato intorno, cioè uno ci pensa, no? Uno ci pensa, deve avere un po' il tempo, ecco a che serve la scrittura, non è che serve soltanto a fare, serve per forzarti a pensare. Un minimo di tempo, serve a quello è il suo fine, oltre al fatto che ovviamente poi c'è un prodotto. Allora, un'indicazione in prima approssimazione ma analitica degli spazi necessari allo sviluppo del punto 2. Che cosa è? E noi pensiamo che ci deve essere una sorta di diagramma blocchi, ovviamente, che è una sorta di organizzazione come quella che abbiamo visto nel caso di Cannes, in cui voi cominciate a raffigurare in via analitica più o quelle che sono le funzioni principali, più o meno la loro superficie, eccetera, e che viene appunto. Poi avete quasi tutti pubblicato questi commenti, fatelo, se no non c'è la perdita della cosa. Stefano Gramassai, tu l'hai fatto? Bene. Come si chiama lei?
Anna Capitocco.
Anna Capitocco, l'hai pubblicato nel blog, una cosa benissimo. Dopo un poco noi, però mi raccomando, perché quello è l'unico modo di avere poi una memoria dei progetti, poi lo inseriremo nella storia e va bene. Allora, la presentazione della vostra, qua io mi sono sbagliato, ovviamente è 2018, non avevo visto che dovevo correggere questo. La presentazione della vostra caratteristica chiave è il bang, di nuovo, cioè è importante cominciare a focalizzare un poco qual è sicuramente la caratteristica principale, la qualità principale che io perseguo in questo progetto, cioè devo essere in grado di dire, secondo me questa è la qualità principale, quindi di nuovo cercare di dirla è una cosa importante, perché è un'operazione dal punto di vista significativo. Un prodotto di natura sintetica ed espressiva a vostra scelta, schizzo, diagramma, plastico, fotomontaggio, eccetera, che in qualche maniera renda evidente qual è questa qualità principale o che voi principalmente perseguite del progetto. Una sezione o più sezioni schematiche dell'edificio, un'ipotetica organizzazione in pianta, un primo plastichetto di studio derivato da una scacchiera di carattere sperimentale fotografato nella tavoletta e presentata. Una tavoletta che illustri i concetti ambientali o bioclimatici individuati nel vostro edificio. Questo un po' forse vediamo di riuscire, se riusciamo in questa settimana, di almeno farvi un'oretta su alcuni, diciamo, un po' come hai fatto con il plastico, no? Almeno del rule of thumb, come si dice, alcune cose abbastanza essenziali. Questo più o meno è roba che ci abbiamo, non è che è roba nuova, è roba rimessa in ordine. A questi materiali già redatti sono da aggiungere, adesso noi entriamo nel nuovo tema, e cioè l'organizzazione e la ricerca distributiva, il funzionamento dell'edificio. Noi adesso questa è la cosa, è l'argomento nuovo che affrontiamo. Allora, qua io vi dico, un diagramma a blocchi con indicati in percentuale le aree e le relazioni tra i diversi processi, deve essere in scala ma non uguale allo sviluppo progettuale, pensare anche allo spazio esterno e ai flussi che potenzialmente possano attivarsi in un ciclo di 24 ore. Quindi, mentre quello è uno schema molto generico in quella fase, adesso mi ricordo perché è più legata agli altri aspetti, il vero diagramma a blocchi entra in questo nuovo sistema. Una cosa da cui non dobbiamo in alcuna maniera prescindere, ed è un materiale fondamentalissimo, senza di che non portiamo a casa il progetto, è il punto C2. Allora, Michela Bardelli, lo sa. Michela Bardelli, che programma c'hai te? Ok. Immaginiamo che tu abbia già fatto il tuo programma di Mixite e diciamo da che cosa è composto, diciamo dal punto di vista funzionale, adesso tu non hai fatto tutto il lavoro, però sto centro della ginnastica ritmica, che c'hai dentro? Cosa hai? Ok, probabilmente le palestre per funzionare che ci avranno bisogno se le apre ancora? Esatto, hanno bisogno di spogliatoi, hanno bisogno, gli spogliatoi saranno probabilmente di bagni, avranno bisogno di altre cose, cioè man mano che lo apri fino a un certo livello, non arrivi fino all'armadietto, per dire, no? In questa fase. Però lo apri, una cosa è dire che io ho il centro della danza, ipotesi A, e dire il centro della danza c'ha. Il centro per la danza vera e propria, poi c'è una parte di commercio, c'è una parte di residenza, fine. Un'altra cosa è entrare più nel diagramma blocchi, no? E la apri di più. Dopodiché, che devi fare, senza di che non porterai mai a casa il progetto? Tu devi fare una ricerca nei manuali dell'architetto o nei registri tipologici e trovarti le fotocopie, senza di questo non lo fa il progetto. Devi avere delle fotocopie in scala per vedere almeno tre ambiti fondamentali del tuo progetto, come sono fatti realmente. Allora, decidi tu quello che vuoi, è la zona spogliatoio, la zona cucina, la zona di sala prove, è la zona residenziale, ma ce le devi avere. Se non c'hai queste cose, quindi se non fate la ricerca e avete questo, non caverete mai un ragno dal buco e costringete il vostro assistente a sta a perdere tempo, non lo deve perdere tempo lui, dovete andare su questione di sostanza, ma tu non puoi non sapere delle cose di base. E le cose di base si fanno in questo modo, non c'è un'altra maniera, non c'è un'altra maniera, è questa. Ti documenti, o meglio studi. La nostra idea qual è? Obbligarvi in maniera assoluta di avere questi materiali che rappresentano la base dello studio, dopodiché il resto a poco uno imparando da quello per estensione lo allarga, ma capisci anche dei fatti dimensionali, dei fatti organizzativi, delle cose. Chiaramente a rigor di termini cercherò di prendere delle cose che sono caratteristiche della mia cosa. Se nel mio progetto un auditorium multifunzionale, una cosa è il centro della cosa, ora ho capito che tu mi prendo le fotocopie dei cessi, ho capito, so fare i cessi, ma non capisco come metto insieme l'auditorium. Quindi andrebbe di per sé logico che uno prende qualcosa che ha attinenza con la, diciamo, con la funzione trainante o comunque più complicata. Ma comunque, a rigor di termini, a me neanche mi importa troppo. Cioè, questo è un consiglio. A me quello che mi importa è che voi cambiate di registro. Questo è il problema. Adesso abbiamo, cioè, e quindi vi create dei problemi organizzativi, funzionali, dimensionali. No? Fino adesso abbiamo approcciato tutto dal punto di vista dell'esterno del contesto. Adesso dobbiamo vederlo da dentro. Come facciamo a vederlo da dentro se non abbiamo queste informazioni? Quindi, dobbiamo raccogliere in maniera pertinente. Adesso io non so voi come fare, se ciascuno di voi c'ha il manuale, se ce l'avete falsificato, non lo so, non so che come funziona la generazione del 2018. Noi ce l'avevamo quelli dei nostri zii, ce l'avevamo a casa, l'andavamo a guardare, oppure andavamo in biblioteca. Adesso non lo so voi come fate, però dovete avere il materiale tecnico che appartiene alla cosa, eccetera. È la prima volta che cercate il manuale degli architetti o altro? No, l'avete già fatto, quindi non vi spaventa, avete fatto con sé dal quarto anno, sapete come fare. Questo è un materiale fondamentale, raga, non gli fate troppe revisioni se non hanno le cose, perché se no vai là e gli fai una sorta di assistenza psicologica, ma che è inutile, perché se loro non hanno fatto il lavoro, cioè stai a girare in tondo, loro devono fare il lavoro. D'accordo? Quello era, e dopodiché sul lavoro costruisci, non è che supplisci, no? Non puoi supplire, se no diventa molto faticoso, eh? Ma tu in realtà fai una supplenza di una cosa che loro devono fare invece. Quindi, capito? I lavori vanno fatti, già è inutile. Ok, allora, dopodiché, e questa diventa chiave, uno fa una sorta di schematizzazione al 500, tipo brochure commerciale, del vostro progetto dal punto di vista dei processi, con indicate approssimativamente le quantità. Che cosa intendo dire? Adesso considerate che questa è roba per il 22, no? Però uno ci comincia a ragionare. Cioè, dopodiché, una volta che tu cominci a capire come la cosa funziona, tu fai qualcosa che è simile un po'... Sai quando ti vendono le case per fatte, diciamo, che non è diciamo una grafica esattamente da architetti, è una cosa un po' intermedia? Ecco, questi per esempio erano degli esempi, no? In cui tu in qualche maniera schematizzi, in maniera abbastanza rudimentale, grosso modo come funziona il progetto nelle sue componenti fondamentali. È una maniera per parlare semplicemente sull'organizzazione funzionale, ed è molto utile. Perché tutto questo è utile? Perché è utile perché voi dovete cercare di parlarne con il cliente prima, e qua tutta la faccenda. Cioè, per parlare anche col cliente della cosa, tu devi avere degli strumenti un po' per aiutarti a parlare con lui. Perché l'idea, adesso credo che qua vi venga detta, è che durante queste, da oggi è il 6, dal 6 al 22 sono 3 settimane quasi, no? No, 14 giorni abbondanti, sono 2 settimane e qualcosa. L'ideale, quale sarebbe? Credo che lo dico nella descrizione. L'ideale sarebbe che voi, prima del 22, o al limite anche dopo, ma se no, prima del 22, facciate il punto C6. Cioè verificate con il cliente dal punto di vista distributivo e organizzativo le vostre ipotesi con una nuova intervista incontro. Cioè la prima intervista incontro serve un po', è orientativa, è conoscitiva, eccetera. Se soprattutto questa è andata bene, lui dice guarda che ti interessa discutere della pianta? In genere se è andata bene la prima cosa, il secondo è molto contento e anche per voi vi fa fare un salto molto forte, perché è chiaro che, non lo so, come si chiama quest'ultimo ragazzo con cui avevo parlato? Lei?
Michela Bardelli.
Bardelli, che clienti c'hai tu, Bardelli? Una scuola di ginnastica, tu già hai cominciato ad avere dei contatti, delle cose. Allora, una cosa è a livello intermedio, l'altra cosa è che a un certo punto patapà, gli fai vedere uno schema di pianto, un inizio di pianto, un ragionamento funzionale, diventa molto interessante il feedback, perché ovviamente il cliente dirà la sua, ti darà, in genere sempre danno dei consigli che sono dei consigli molto operativi, molto importanti, no? Questo è sempre avvenuto in tutti voi che avete fatto questo processo. Tra l'altro, tornando a scrivere cavo, non tutti, ma molti dei progetti giù hanno anche incorporato questa cosa del cliente, come? Non sarebbero arrivati a certe conclusioni, a certi principi organizzativi, se non ci fosse stato un feedback appunto del cliente. Allora, quindi questa è la schematizzazione 500 tipo brochure commerciale, e poi un'altra cosa che è molto utile è la schematizzazione delle zone serventi e servite come fosse una macchina. Elemento di in che senso questo? Cioè in qualche maniera cerchiamo di fare uno schema in cui si capisce come noi cerchiamo di concettualizzare il servente servito. Tutto questo serve a fare che cosa? A fare la prima pianta al 200. E in poche parole. Cioè, sono tutti strumenti, come dire, propedeutici e che aiutano a cominciare a vedere la pianta al 200. A noi, alla fine di queste due cose, diciamo sostanzialmente in questa fase, noi abbiamo più o meno finito questa fase con un'idea volumetrica. Diciamo, no? Quindi è un 500.000 volumetrico che risolve 150 risolve, ipotizza 150 situazioni, no? Alcune di bank, alcune di rapporto del contesto, eccetera, eccetera, eccetera. Adesso il prodotto chiave è la pianta. Alla fine di queste tre settimane, David Foderaffa, una pianta ce la dobbiamo avere, d'accordo? In maniera da poter affrontare, diciamo, l'evoluzione della cosa. Quindi, è la pianta poi alla fine quello in cui tutto diventa abbastanza incorporato, evidente, le dimensioni, le capacità di capire come funzionano le cose organizzative, come sono, dove e come sono piazzati i serventi, se la conquista del centro riesce a essere risolutivo o è catastrofica, la pianta. Quindi tutto questo gira. Il resto abbiamo un plastico, più o meno ce l'abbiamo, noi ci aspettiamo che cominciamo ad avere un plastico più o meno corrispondente a questa scala, e quindi le due cose vanno, diciamo, di concerto. Allora, finito questo, adesso vi parlo di questa cosa opzionale, ma mi domando, oltre all'altra voce, chi ha oggi, era oggi anche la cosa della bug, qualcuno ha una bug in più? Ecco, venite, venite qua le persone con le bug, venite, avete tutte un premio. Quella dell'altra volta già l'abbiamo fatta?
L'altra volta sì.
L'altra volta, se quelli dell'altra volta che hanno già avuto il premio, ce l'avete con voi la bug? No. No, però già ce l'avete fatta. Allora, vediamo, abbiamo ben tre bug, vai.
No.
No, quattro. Avrete tutti un premio. Dai, giochiamo, vediamo il bag, dai. Ce l'abbiamo un'altra lì, che sta arrivando, vai. Un sacco di bag, fantastico. Meno male che mi sono ricordato, che c'avevamo la cosa della bag. Su questa diamo i premi? Diamo un premio un po' speciale? O no? Boh, che ne so, boh.
No,
eh? Sì, no, a tutti ce l'hanno, no, tutti ce l'hanno, il premio è tutti, dico il
allora, aspetta che c'è anche lei,
si sta montando,
abbiamo quattro diversi bag, quattro che ci hanno fatto
il bag, assolutamente no.
Allora, prima candidata al già tutti automaticamente premiati è Giorgia, giusto? Giorgia
Azioli.
Sì, ok, vai Giorgia.
Allora, io ho usato materiali riciclati.
Sì.
C'era allora un cartone di un pacco di Amazon e ripetuto con la sua con gli occhi risolti così si possono sfruttare nel
ma genialissimo!
E poi qua di fianco c'è un elastico per portare le tavole, però massimo formato a tre volte.
Le mostrate le vostre bag, così intanto una foto di insieme che me lo ricordo. No, aspetta, vai là, scusa, se no mi scatta la cosa. Allora, fatela in maniera che si veda. Non c'è nessun altro che le ha, vero? Ok, vai. Ok, così c'ho un ricordo. Ok, vai. Ok.
Poi, vabbè, dentro ci sono due scomparti. E questo già è usato una la buccia del caffè. Infatti io dovrò ancora un po' di caffè. E questo dai. Invece era il...
Quindi è perfetto per gli architetti, eh?
Il cartoncino dei fogli a chiappa colore per la penne.
Inebriante. Beh, bellissima.
È multisensoriale.
Un applauso. Bella veramente. E poi credo che funzioni anche.
Sì, bene, poi.
Guarda che
sono anche giochi che
e quindi diciamo sul tram.
Infatti, mentre
sul tram, beh, bellissima. Poi sembra anche che possa reggere. Bella. Beh, per il tuo prossimo extempore, beh, tu immagina che vai a uno studio, no? Vai a uno studio, di addirittura la tua prima interview, e ce vai con questa, se quello c'ha un minimo di cose, dice, ma che è quella? Ma sta, questa è una bag, che io porto sempre i miei strumenti, sai, io porto sempre i miei strumenti di lavoro, e in questa bag, poi quando ho il tempo faccio questo.
Me la sono fatta io.
E me la sono fatta io, si sa, sì, sì, c'ho avuto degli insegnanti che un po' mi hanno, però io sono... Ma chi è? Ma com'è? Ma tu veramente? Cioè, è una cosa diversa, no? Sei già un... Cioè, sei un proactive, capito? Sei un proactive, entri in una loop proactive.
Bellissima.
Brava Giorgia, ok. Sì. Poi che abbiamo? Vieni.
Anna c'è di tessuto.
Lei è?
Anna Capicola.
Ok.
Diciamo, consiste nella flessibilità data da questa serie di collegamenti, diciamo, realizzati mediante bottoni.
Sì.
In pratica questa è una semplice bag.
Sì.
Che può diventare da una parte portarotoli di diversa grandezza.
Ah, ecco.
Da questa parte il bottone, quindi la presa è sempre, rimane sempre questa.
Certo, però abbottoni il bottone in vari punti e così diventa più o meno grande.
Ho aggiunto questi altri due, diciamo,
sì.
Manici, eccetera, per farlo diventare uno zaino, sempre sfruttando questi due del bottone. E quindi diventerebbe anche così, ma anche con gli altri bottoni, una sorta di zaino. Quindi a questo punto...
Tutto, quindi,
vale,
sono
si metterebbe da questa parte.
Certo.
E poi Dani ha realizzato una sorta di astuccio sempre in tessuto che può essere messo dentro e fuori.
Faccio vedere? Ah, eccolo qua. Fammi vedere questo,
Sì, che può...
Certo, lo puoi fare. Divertire. Molto bellino.
Carino.
È molto pratico. A me mi è venuta un'altra idea su questo, cioè che questo è anche wearable. Ma come si fa a fare wearable? Qua c'ha dello stretch, quindi lo puoi aprire o chiudere, se vuoi te lo infili proprio, o come short, o come cosa, no, oppure lo chiudi e diventa una bag, quindi ci fai un sacco di cose, carinissimo questa, forse lo stretch, sulla pelle forse dà un po' dei problemi, però insomma c'ha una... No, perché lui anche allo stesso tempo sembra bretella, no? Sembra pantalone, sembra tante cose. È molto wearable, no?
Davanti alla
salopetta. Sì, te lo prendi, te lo giri, allora i bottoni sono così, insomma, tante cose. Bello, molto carino. Applauso. Vai, Jamie.
Presa direttamente a Lucca Comics, quindi in tema con
te. Ah, in tema con te, sì. Ok.
Perciò l'ho fatto prendere Star Wars.
E dopodiché che gli hai messo?
Cosa?
Dopodiché che gli hai messo? Ah, gli hai messo questi due cosi...
E comparti per tenere da una parte, separare sia il plastico... Parte plastiche per portare direttamente tutto il materiale senza che...
Ah, ecco, quindi hai messo più di una cosa dentro. Bene, ok, sì, quindi no. Fa parte anche del tuo logo, perfetto, Jamie, carino, dai. Sì. E poi ce ne abbiamo una tutta tissue, eccola qua.
Sì. Io diciamo che Laura.
Sì. Laura?
Sì, due strofinacci, diciamo così.
Cambiamo.
Esatto, e tramite dei bottoni si può chiudere e quindi diventare una dimensione a tre, oppure aumentare e diventare...
Ah, ecco.
Diventare comunque più grande, diventare come una due, e spostando, diciamo, questo laccio dall'altra in questi due bottoni,
sì,
appunto è possibile portarla di più lunga. E aprendoli tutti, ho messo un supporto un po' più rigido per...
Ah, ci metti...
E poi ci sono, dei colori.
Dentro, certo.
E poi con un nastro, ho fatto tipo un porta squadra e un po' di qualcosa tutto. E quando è piegata è...
Ma aspetta, una cosa con una curiosità, quindi tutti questi bottoni li hai messi tu, hai fatto la...
L'ancola
ai bottoni, bello, molto bello. E poi è anche bello il tessuto, dici, è un tessuto cotone degli scratchi, però diventa molto, molto elegante, molto bello, è anche pratico.
E l'ho cucito semplicemente sotto.
Sì.
Quindi praticamente hai una cucitura, sono sostanzialmente due stracci, no? Sono sostanzialmente due stracci cuciti, che però possono avere sia la componente ampia sia la componente a metà, no? E più le cose dentro. Bello, molto bello, bravo. Bene, d'accordo, allora ce le segniamo con la foto, io ho i nomi di queste, Allora, tutto questo è propedeutico a un prodotto che abbiamo quasi finito. Un altro prodotto opzionale. Allora, un altro prodotto opzionale. Allora, ricordate, a fine lezione scendiamo giù e vediamo il premio a tutte e quattro, eh? O un libro o un numero della rivista. Ricordiamoci tutti e quattro. Se disegni quattro nomi delle quattro. Se no poi io magari nella lavagna non mi ricordo. Chi l'ha fatto? Allora, un prodotto opzionale che potrebbe essere pensato e che è molto strategico è quello che noi chiamiamo la brochure, che è, diciamo, più o meno equivalente a simbolicamente a questa cosa della bag. Qual è tutto il ragionamento dietro tutta questa cosa degli opzionali, eccetera? È un ragionamento sottile che noi cerchiamo di fare. Il ragionamento è questo: innanzitutto uno ce ne vede, la cosa le fa la tappa normale, che già questo vuole, ha cose, ha diagramma blocchi, ha cose, cioè non faccio pure la bag no, d'accordo, va bene, d'accordo, va bene. Però nel nostro sotto pensiero c'è anche quello che in un mondo così difficile e così competitivo, come è diventato ormai il nostro, uno, come dire, ha un po' più di possibilità, questa è la nostra idea, se fa una cosa un po' diversa, non so come dire, c'ha una marcia un po' in più, c'ha qualcosa di un po' particolare. Allora, se uno va a fare 200 interviste, probabilmente quello che gli arriva con la bag, non so come dire, colpisce il tuo interlocutore. No? È una cosa che è abbastanza logica, però è un po' particolare, no? È una cosa che individua tutto siccome non stiamo a fare esattamente, capito, gli impiegati del catasto, che peraltro non esistono più, adesso era la classica figura della cosa, con tutto rispetto agli impiegati del catasto, però diciamo era la figura retorica di chi faceva un lavoro molto ripetitivo, oggi invece usano il GIS, sono tutti bravissimi. Allora, però, diciamo, qualche componente in più, chi c'ha l'energia, chi c'ha il fiato, chi c'ha la cosa, noi gli diamo la possibilità di farla, che non è detto mica che porta, non è che chi ha fatto il bug prenderà un voto in più, non è quello che noi stiamo discutendo, però stiamo dicendo che, no, può essere una cosa che ti smuove qualcosa, in un settore o nell'altro. Ora, la questione della brochure, perché di questo noi parliamo, sembra una stupidaggine e invece è una, abbiamo capito con il tempo, che è una delle armi fondamentali per smuovere il progetto dall'ambito universitario, accademico, professionale all'ambito reale in qualche maniera, o di interfacciamento con il reale. In che senso? Nel senso che uno fa uno sforzo progressivo per raccontare il progetto non esattamente come lo spiego a un collega architetto o a un professore che fa parte del tuo stesso ambito, ma in qualche maniera come lo parli, ne parleresti all'esterno, quindi con un cliente, con un finanziatore, con uno che opera nella città, oppure con uno che potrebbe in realtà essere interessato a promuovere il tuo progetto. Allora, abbiamo capito con il tempo che pur che noi lavoriamo con il blog, pur che lavoriamo con le tavole, pur che facciamo un modo già abbastanza avanzato così, ma che in realtà il prodotto, diciamo, che funziona di più è la cosiddetta brochure. Oh. Che è la brochure in cui uno ci può cominciare a pensare adesso cominciare a bozzare questa idea e poi potrebbe averla, come abbiamo avuto, come nel caso del bag, che è il 20%, 30%, una cosa del genere, no? Di ragazzi avevano anche la brochure coadiuvante alle tavole, al blog, come presentazione finale. Quando Cassida mi è venuta in mente questa idea della brochure, voi direte, mi è venuta in mente quando ho seguito con attenzione, ecco perché ci sono qua, a un certo punto io la metto, eccolo qua, quando io mi sono messo per ragioni mie a studiare questo progetto e in questo progetto si viene illustrato appunto ad un ambito non squisitamente professionale, didattica supporti Berlin, ok, vediamo se me lo apro in locale, mi sa che faccio prima, e, scusate un attimo, se ci mette troppo tempo, didattica supporti Berlin, eccola qua, ok. Ok, eccola qua. Allora, eccola qua, è quella stessa che si sta scaricando. E niente, questa io l'ho presa un po' come esempio perché ho capito che loro, questa è anche in inglese, no?
Sì.
Sì, ok. Loro, cosa fa? Immaginate che sia il vostro progetto questo. Immaginate adesso un momento, chiaramente voi, però più o meno loro fanno un tipo di grafica e un tipo di presentazione molto rivolta a un discorso di comunicazione, no? Ora qua è particolarmente, come dire, è una brochure, è una cosa grossa, eccetera, eccetera, eccetera. Però l'idea è vedete che anche dal punto di vista architettonico non è che si capisce poi più di tanto, però è uno strumento molto utile, perché non è che tu alle persone gli puoi dare necessariamente le tavole, la cosa, eccetera, o non è che sempre il blog funziona, per alcuni casi il blog funziona, per altre cose lasciare una brochure di 10 pagine, di 16 pagine, tra l'altro questo sistema è un sistema che adesso, diciamo, più o meno, funziona anche per altri due livelli importanti. Il primo è che in molti concorsi di architettura chiedono questo, cioè chiedono una relazione illustrata, giusto Giulia? Che è una relazione illustrata che sostanzialmente è una brochure, no? Quindi non ci sono soltanto i 200, i 50, i 100, le cose, ma c'è appunto una, quindi, un programma sintetico illustrato. Tra l'altro è spettacolare quella che ha fatto, avete fatto, non c'è, comunque quell'ultima di Gigi è assolutamente spettacolare da questo punto di vista. La puoi anche chiamare una brochure, è una relazione, ma la puoi anche chiamare una brochure da un certo punto di vista, no? Dall'altro è la maniera di interfacciare una serie appunto di possibili interessi, perché una cosa gli dice, altro guarda, ecco, ti lascio la brochure, no? È una cosa che può essere utile anche quando si parla, quindi l'idea è che si può provare a farla o comunque a cominciare a pensarci, è più o meno equivalente, eccola qua, ce ne sono due, una è la brochure proprio dell'edificio, che è l'edificio che vi ho fatto vedere prima, che è quella là che stava scaricando, vedete come a poco loro la mettono, non è una cosa esattamente tecnica, questa è una cosa in cui spiega un po' il progetto, e chiaramente è molto più dettagliata di quanto potreste fare voi, però è proprio lo spirito che a me mi interessa. Tra l'altro, tra parentesi, questo è tutto SketchUp dalla mattina alla sera, no? Che appunto per questo tipo di cose va molto bene, no? Ok, allora, quindi se qualcuno di voi vuole cominciare a provare a fare questa cosa, la brochure la può fare. Noi diamo un consiglio, che è un consiglio abbastanza importante però, in cui anche questo è tutto in qualche maniera collegato. Allora, voi, chi ha scaricato il libro Se ve le cavo? avete scaricato, ma ammazza un sacco di voi. Allora, il libro Tele Recavo è un libro a tutti gli effetti. Cosa avete fatto voi? Avete estratto dal mio libro, vi siete registrati su Lulu, giusto? Perché se non vi siete registrati su Lulu non ve lo fa fare. Dopodiché voi avete scaricato il PDF che io ho deciso di mettere gratis per una serie di ragioni. Avrei potuto mettere 1 milione di euro. D'accordo? E allora tu la scarichi soltanto se versi 1 milione di euro. Io me lo metto gratis. Poi c'ha altri due sistemi. Una che io ho creato, una versione bianco e nero, e costa mi sembra 10 o 12, non mi ricordo. È una versione a colori che ahimè è cara, non c'è niente da fare, quello costa tot a colori. Allora, perché è interessante? Perché vi dico questo? Perché quel libro lì è fatto con il sistema di printing on demand. È fatto con il sistema di printing on demand. Come tutte queste cose in internet, il printing on demand, se tu sei Marcel Proust o se sei Giorgio Rossi, hai le stesse, teoricamente hai le stesse possibilità. È democratico. Marcel Proust venderà 10 milioni di copie, tu ne vendi una se va bene, diciamo. Ma il sistema teoricamente è come YouTube. Tu ti svegli la mattina, ti metti a fare due palleggi e fai gol e vedi quanti like prendi, forse ne prendi 10, metti quell'altro e ne prendi 10 milioni, il sistema è identico, perché chissà, ma funziona così, giusto? Allora, il discorso dell'on demand, dal punto di vista della pubblicazione, di fatto è paritario. Allora, però qual è tutto il trucco della faccenda? Tutto il trucco della faccenda si basa sul formato, cioè perché lui non può accettare qualunque formato, è tutto lì il trucco. Tu devi lavorare in dei formati che loro ti danno. Allora, se tu lavori in dei formati che loro ti danno, riesci a entrare dentro il meccanismo, sia per un download gratuito o a pagamento, o anche per una stampa a colori o in bianco e nero. Gratis o a pagamento, a seconda di come tu voglia. Ok? Tutto si basa sul formato. Allora, noi diciamo, abbiamo un po' scoperto, abbiamo fatto, abbiamo visto, che questo formato di Lulu, che si chiama giornale a fumetti, è il formato che funziona molto, è molto bello per questa cosa delle brochure. Quindi, noi diciamo, le brochure se le dovete fare, tanto vale, li fate di questo formato, giornale a fumetti, di cui io qua vi specifico le dimensioni, perché è un formato economico, bello, è uno stesso verticale in cui voi potete sempre giocare, non so, anche sulle due pagine affiancate, volendo, non è soltanto la pagina verticale, due pagine. Okay. Da questo punto in poi scatta, innanzitutto se la volete fare, e poi se e come sapete giustare queste cose, se sapete farlo in Word, se alcuni di voi adoperano InDesign, se alcuni hanno un sistema molto più primitivo ma che comunque può funzionare, di fare tante tavole separate anche in Photoshop e poi trasformarle in PDF e appiccicarle tutte. Ci sono vari, diciamo, il sistema base è farlo o InDesign o in Word, mettendo i formati giusti. Naturalmente io questo non ve lo possiamo stare a insegnare qui adesso, vi diamo soltanto questa cosa. Come storia capita che poi alcuni si entusiasmano di questo, ne parlano col cliente, dal cliente non vanno soltanto con la bag, come se niente fosse, ma vanno anche con la brochure, capito? È una cosa. Sono quelle cose in più di proactivity che però vi possono, diciamo, se ce la fate, se avete fiato, se non siete oberati da troppe altre consegne, se la notte riuscite, se avete la passione un po' di queste cose, questo sicuramente vi innesta un sistema, diciamo, propositivo. E se no, rimane lettera morta, come altre cose. È una cosa opzionale, non è richiesta, non è cosa, però anche se noi il 22 abbiamo una o due, come al solito, che aprono la strada, è un inizio che germina, no? È un po' con lo stesso sistema, che tutti questi extra sono automaticamente, come dire, i pionieri sono automaticamente
ricordati
e così, perché fanno un lavoro collettivo. Ok? ci vediamo domani pomeriggio alla mostra del regalo. Ciao ciao a tutti. Arrivederci.